io sto calmo, ma io sto calmo, è che io ti ascolto tutte le sere e a volte io faccio il camionista, se ti avrei mezzo alle mani a polpette ti farei a te, tu hai curato becchino da parenzo, eh?
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Francesco Cosenza, dai.
Ciao, volevo dire che Borgo Panigale, Genova, l'attacco giuridico a Salvini è stragismo internazionale per fermare Salvini.
No, non ho capito, aspetta, sì, cosa è successo a Salvini? Non ho capito.
Allora, Salvini, così come ogni volta che un politico in Italia cerca di fare il passo più lungo della gamba, l'attacco a Borgo Panigale è stato l'avvertimento. Poi Genova, poi l'attacco giuridico a Salvini, è stato tutto opera di un'unica forza per fermare Salvini.
Che prove hai su Genova, scusa?
Che prove ho? Quel terrone di Salvini è passato ai fatti e nel momento in cui è passato ai fatti lo hanno fermato.
Ma chi è che ha organizzato questo attentato, scusa?
Bologna è stato l'avvertimento.
Ma organizzato da chi? Qual è il personaggio, il mandante, il burattinaio?
Purtroppo no, dobbiamo identificare in quel sionismo, sempre in quel sionismo, Macron, Soros, tutta quella gente lì, fino ad arrivare a Parenzo, che è l'ultima ruota del carro.
Eppure Parenzo ha organizzato il complotto.
No, Parenzo fa il lavoro in Italia di confondere, Parenzo fa parte di quel sistema come tanti altri.
Ma non ti hanno mai ricoverato, no? Cioè,
per
non
cosa?
Ma non so, malattie mentali, problemi di testa.
Però mi aspettavo pure che dicessi qualcosa di meglio. Parli come Parenzo, cazzo.
Sì, in questo caso parlo come Parenzo. Infatti non c'è Parenzo, sono io che faccio la parte di Parenzo.
Ma non la puoi fare perché tu non sei ebreo. Non l'avrai mai il successo di Parenzo, perché lui appartiene a quel sistema e tu no. Cruciani, non ce la farai mai. Anzi, hai fatto già tanto, Cruciani.
Sì, vabbè, ciao, ciao
Cruciani, io ti amo.
L'altro matto, David, ti ho difeso bene.
Ho sentito.
Ti ho difeso bene. È roba da malattia mentale, dai, roba da malattia.
Totale.
Ha detto delle cose gravi, per carità, ha detto delle cose gravi. Il grande complotto in cui tu addirittura avresti un ruolo, addirittura, no?
No, mi dispiace, mi ha attribuito essere l'ultima ruota del carro, questo un po' mi infastidisce, esatto, francamente, esatto, di essere considerato.
Sì, ma ragazzi, ma uno come fa a dire che c'è stato un grande complotto che parte da Bologna, da quel tragico incidente, eccetera, arriva a Genova e poi passa per i magistrati un complotto contro Salvini perché vuole bloccare l'immigrazione in Italia? Ma qualche rotella, no, rotella nel cervello, il cervello è completamente spappolato, no. Dai.
Io credo che sì.
Dai. Che... Comunque ragazzi, oggi il mio eroe, il mio numero uno si chiama Lucci. Il signor Lucci, Enrico Lucci.
Che inizierà un nuovo programma, ho visto.
Sì, su Rai 2
parte,
si chiama Talk Show, credo, una cosa, Talk Show, come dire, credo che si chiami così, una cosa di questo tipo. E poi riprenderà anche Nemo. Ma non è quello il punto, non è il programma che inizia, è quello che dice. Credo un'intervista, non so dove, forse Vanity Fair, eccetera. No, ma senti che cosa dice, è stupendo. Che cosa non ha capito la sinistra? Dice, gli chiedono, che l'arrivo di migliaia di disperati avrebbe dato il via a una guerra tra poveri. I tanti reietti che abbiamo in Occidente che guardavano alla sinistra non si sono sentiti protetti. Ed è fatale che, sentendosi indifesi dalle loro periferie, si siano rivolti a chi dice, e magari afferma soltanto senza muovere un dito, di volerli difendere. La sinistra degli studiosi e dei capalbiesi non ha capito nulla di quel che stava accadendo, tranne Marco Minniti, che è stato un eccellente ministro dell'interno, arrivato fuori tempo massimo. Che cosa avrebbe dovuto dire la sinistra? Gli chiedono. Risponde Lucci, presidente del Consiglio, dovrebbero farlo, candidato del PD, candidato della sinistra. Che esiste un ordine con cui affrontare le cose, che ordine non è una parolaccia ed è il concetto più a sinistra che esista, cosa che io dico da tempo peraltro, non l'ordine dei pochi prepotenti sulla maggioranza, ma quello democratico che garantisce chi ha di meno e fa rispettare le regole. Capisco, certo, che una persona che arriva dal Ghana non ha gli stessi diritti di un italiano che aspetta da 15 anni una casa popolare. Bisognava avere le palle di spiegarlo e di spiegarlo bene. Bisognava dire anche tanto altro. Cioè, questo concetto, e se lo avessero detto da anni quelli del PD, quelli della sinistra, i boldrinismi vari, magari la disfatta elettorale e la disfatta nei consensi sarebbe stata limitata.
C'è un piccolo errore, sono d'accordo su due, tranne sul finale.
Ma non sei d'accordo su nulla, perché proponevi canali umanitari fino all'altro giorno per entrare in Italia in Europa, dai.
Per portarli qui e dargli il permesso, ma sono d'accordo su tutto quello che lui ha detto, tranne che sul finale. No, su tutto invece, ha ragione, è un problema la sicurezza, l'immigrazione, eccetera. Ma non è vero che l'immigrato che arriva dal Ghana poi riceve la casa popolare, perché l'immigrato che viene dal Ghana avere
non
la
ha detto
casa
questo.
Popolare
ti dico che non ha detto
in
questo
realtà,
ha detto
deve essere iscritto nelle liste, deve averne diritto, quindi deve fare un percorso, non è che arriva e ha
te
la
ne dico
casa
un'altra, te ne dico...
questo è l'unico errore secondo me che lui commette, cioè mette insieme due cose non vere.
Casa, ha dei soldi, ha dell'assistenza, aspetta un attimo, la migrazione nel mare non certo una responsabilità della sinistra, andava interrotta perché è illegale e criminale. Questo è il punto, è illegale e criminale entrare
e
in un posto
farli venire
senza
con
i documenti.
Corridoi del mare,
ma che
e
corridoi
farli
del mare?
Del mare taglia le teste agli sfruttatori.
Corridoi del mare, corridoi del mare, che siamo diventati la cosa. Che
corridoi
siamo
umanitari, insomma, quelli che si chiamano i corridoi
un'enorme
umanitari.
Un'enorme assistenza umanitaria, che siamo diventati una grande croce rossa.
Ma infatti, no, invece si sono fatti i blocchi navali, perché la Libia sostanzialmente col pattugliamento della guardia costiera libica fa i blocchi navali, perché sono una forma di blocchi navali. Mai. I pattugliamenti congiunti, guardia costiera italiana e guardia costiera libica, quello fanno.
A proposito di matti, siamo andati a ripescare, caro David, una roba detta da un ingegnere, non dal povero stronzo, non da quel cretino che ha chiamato prima, no? Quello, cioè, che ha chiamato ieri in realtà quando non c'eri. Ma una roba detta da un ingegnere veneto che si chiama Siviero, ha una rete locale veneta, certo, la settimana scorsa. Questo ingegnere, certo, questo è un ingegnere, per me sono tutte cazzate. Però questo è un ingegnere, assolutamente. Sì, è insegnato a Venezia e pare che sia Beirut adesso.
A Padova anche,
dice,
ecco,
dice
appunto,
no, a Beirut adesso.
Ecco, vabbè, dai. Basta, hai detto tutto, finito. Dai.
Non escludo.
Ma no, non ho nulla contro Beirut, che adesso poi diranno. Parenzo contro a Libero, Parenzo dichiara guerra a Beirut. No, non dichiaro guerra
allora,
a Beirut.
Allora, l'ingegnere
però.
Siviero, non escludo ipotesi di attentato. Cioè, sul ponte di Genova non escludo ipotesi di attentato. Un ingegnere conosciuto, reputato, importante, c'è tutta una pagina Wikipedia.
Conosciuto?
Cioè, ma conosciuto, ragazzi, conosciuto ingegnere.
Reputato.
Vabbè,
ingegnere.
Allora, no, allora, un coglione. Un coglione. Sì, per quello che ha
ma
detto
non
un coglione.
Lo so, cioè, ma cosa devi dire? Adesso non so se è quello, ma insomma.
C'è qualcuno che sta già parlando di attentati o comunque situazioni di questo genere. Stanno circolando dei video da questo punto di vista. E io, in linea di massima, non mi sento in questa fase di escluderlo, anzi, diciamo che è un'ipotesi che sto esplorando io stesso, perché la dinamica del crollo, diciamo che potrebbe essere compatibile con un certo tipo di ragionamento.
Le autostrade, poi lui lo dice da ex consulente di autostrade, ex consulente dei Benetton, lo dice pro Benetton, attenzione, non è che lo dice contro,
certo.
Dice che ci sono altri grandi gruppi interessati a danneggiare Benetton. Senti questa cosa qua, e ricorda addirittura Mattei, ragazzi, questo non è l'Istituto Luce né Rai Storia, comunque la caso
Mattei che fu ucciso per la vicenda dell'indipendenza economica dell'Italia, energetica, scusa.
Ma guardi, il gruppo Autostrade è diventato praticamente il leader mondiale delle concessioni autostradali. Ci sono altri soggetti che potrebbero essere interessati a prendere in mano le situazioni. Non ci dimentichiamo che la fine che ha fatto Mattei.
E poi i lampi e il crollo verticale compatibili con l'ipotesi attentato.
Se va a vedere, ci sono dei lampi, c'è un crollo verticale di un certo tipo, c'è una rotazione, insomma ci sono molti elementi che sono compatibili con questa ipotesi. Io mi riservo nell'arco di un po' di giorni di fare qualche passaggio in più.
Allora, detto che l'eroe del giorno è il signor Lucci, c'è anche la notizia più importante, caro David. Allora, che cosa è successo a Rocca di Papa? Cosa è successo a Rocca di Papa, amico mio? Allora, abbiamo avuto da 20 giorni, un mese, questa vicenda della 18, l'Italia che si è spaccata, l'intervento dell'Unione Europea, i giuristi e la legge, i magistrati e Salvini, le spaccature del governo e Fico e la gente che saliva sulla nave, la Boldrini e compagnia cantante, tutta la sinistra mobilitata sul molo di Catania, la 18, l'ipotesi, vabbè, sì, l'ipotesi certo, di sequestro, certo. La gente preoccupata, sono stati sequestrati, non li fanno arrivare là. E benissimo, sbarcano.
È stato sequestrato il diritto.
Fermo.
Non le persone,
fermo,
il diritto è stato sequestrato.
Pannella è finita l'epoca dei radicali col diritto sequestrato, è finita.
Bisogna farlo rivivere, Pannella. Perché hanno sequestrato il diritto in quelle
vabbè, benissimo, sequestrato il diritto. Poi a un certo punto sbarcano con questa ipocrisia, su questo sono d'accordo. Una parte va della CEI a Rocca di Papa, mentre comunque benissimo. Stanno in Italia. Ipocrisia totale. Comunque Salvini riesce a, in qualche modo li salvano, no? La situazione. Sai che è successo a questi migranti di Rocca di Papa?
Sì.
In 40 oggi ce ne sono nati. In 40 si sono dileguati, amici miei.
Ma
che
sono dileguati? Ma tu
si
cosa
sono
faresti
dileguati?
A
parte che Rocca di Papa è un posto meraviglioso. Basta che Rocca di Papa stai denigrando
tutto il giorno.
Stai denigrando Rocca di Papa, che è un posto meraviglioso.
Ma tutt'altro, ho detto.
Rocca di Papa è un posto
cosa
fantastico.
Fai tutto il giorno Rocca di Papa? Tu cosa faresti?
Ma
tutto il giorno?
Tu sei venuto in Italia? Sei venuto in Italia dall'Eritrea, non so da dove.
Sono andato
sei lì in attesa,
non
in attesa
non
di riconoscimento.
Non erano, ma non erano in carcere, non erano. La fuga tecnicamente la fanno i detenuti.
Ma non sto dicendo
quelli
che non
sono
detenuti.
Andati via.
Sto dicendo semplicemente che non sappiamo chi sono. Non sappiamo chi sono. Non è stato ancora. Ancora.
Non sappiamo chi sono.
Certo, non sappiamo chi sono.
Ma io non
sono.
So neanche chi è quello che quelli che chiamano la radio.
Ma quelli hanno almeno un numero
so
di telefono.
Sono.
Hanno un numero
quelli,
di telefono.
Ma quale numero? Possono avere 50. Guarda, Mauro da Mantova c'ha 40 tessere telefoniche.
Sono
intracciabili
comunque, no? Che c'è?
Sono dei malati mentali quelli che chiamano.
Vabbè,
qua.
Ma
io non
perché
so chi
devi
sono.
Mettere in mezzo quelli che
chiamano
qui?
Ma perché non so chi siano.
Questi sono clandestini.
Chiama uno,
sono tecnicamente clandestini.
Con i capelli gialli e deve essere che insulta e io non so chi sia tecnicamente. Non so chi sia.
Ma
come che vuol dire? Solo perché è italiano.
Stai paragonando Mauro da Mantova a uno di quelli arrivati con la 18. Cioè...
No, intanto non offenderli quelli, perché quelli hanno avuto coraggio, hanno fatto un viaggio, sono stati dei giorni, mentre quell'altro è un povero imbecille disadattato che sta chiuso in casa e l'unica roba che fa è guardare la televisione tutto il giorno e telefonare alla radio. Quindi se mi permetti, ma non scherzo, da un punto di vista non etico e morale, ma da un punto di vista anche proprio no, delle capacità fisiche, del coraggio,
hanno più coraggio
della voglia di
quelli
vivere.
Della 18 di Mauro da Mantova.
Ma della voglia di vivere, amico mio, hanno dimostrato voglia di vivere quelli, hanno sfidato le tempeste, il mare, non sono chiuse come un coglione in casa con la panza livoroso che non lo vuole nessuno, abbandonato dalla moglie a imprecare contro Soros, il Papa e l'universo mondo. E gente, ammetterai anche tu che è gente più coraggiosa e valorosa,
no,
gli
no.
Hanno fregato pure la bicicletta sto poveretto, sto minchione, ma tu ti rendi conto, gira con le ciabatte, è ridotto a fare dei video su YouTube che dice che lui fa 70.000 visualizzazioni,
no, 70.000.
Ma come si fa a mettere su, ma certo che sono quei 170, ma valgono 170 milioni di Mauro da Mantova, cosa hanno, ma solo per il coraggio che hanno avuto.
Bene, dopo
di
questa,
sfidare la morte,
dopo questa,
solo per quello,
dopo questa intemerata a
no,
favore,
ma lo dico sul serio, sì, ma anche tu ce l'hai, hanno sfidato il mare e la morte,
non sono d'accordo, a parte che questa
hanno
tutta...
sfidato la
ma
morte,
quale mare
quello
morte?
Sfida
sono
la legge
presi.
Di gravità, che è la legge dell'intelligenza neurone che non gravita nel cervello. Che cosa ha fatto nella vita quello
ma
là?
Cosa
ma non dico di eroico.
Ma perché devi
ma non dico
ma
di eroico.
Devi,
cosa ha fatto?
Ma cosa
là?
Perché devi fare
cosa
un
ha fatto?
Insisti, perché devi fare un paragone tra Mauro da Mantova e gli immigrati
ma
no, che sono
scappati? Infatti è imparagonabile, è una cosa vergognosa che ti venga soltanto in mente di metterle su. Ho detto quei 170, ma lo dico sul serio, quasi piangendo.
Piangi,
hanno
piangi.
Sfidato la morte,
ma che hanno
quell'imbecille è seduto in una casa tutto il giorno e non fa un cazzo, non si cerca un lavoro, rompe le palle alle radio, molesta la gente, la moglie lo ha abbandonato, quei 170 hanno abbandonato la moglie e per trovare la vita quelle donne sono scappate dai loro mariti che le hanno lasciati lì e sono venuti qui per avere una nuova vita. Quel miserabile uomo che telefona tutto il giorno e si rincoglionisce alla radio, alla zanzara, a guardare le cose, cosa ha fatto nella sua vita? Si è tinto i capelli di giallo per assomigliare a Biscardi, ma che altro ha fatto quell'immondo uomo nella vita? Niente!
Dopo 5 settimane di merda si ritorna a vivere. Dai cazzo!
La zanzara.
Zanzarosi, giornata difficile, eh?
chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio.
L'ultima cosa che mi sarei aspettato è Parenzo leghista. Brutto nano da giardino, sei passato dal comunismo radical chic a Berlusconi e ora dici che i negri clandestini non devono arrivare più in Italia. Noto con piacere che tieni aggiornato il tuo libricino nero con i numeri dei nuovi poteri forti. Mentre il tuo degno socio Cruciani, con l'aspetto di un clochard, si è buttato a sinistra perché pensa che Salvini sarà trombato. Difende addirittura gli zingari, zozzi come lui. Fate solo schifo, anzi pena, siete solo patetici.
Beh, questo è un altro malato di mente, caro David, che non ha capito nulla, sì. Perché io ti dico una cosa su questa vicenda dei 40 migranti della nave Diciotti che si sono resi irreperibili.
Non ho mai detto io che gli immigrati non devono arrivare. Ho detto che se
Salvini vuole deve violare la legge, ho capito.
Ma applicando la legge, vabbè, questo
vabbè,
ho detto.
Allora, ragazzi, voi vi rendete conto delle norme presa per il culo, quelli che hanno insistito e quelli che hanno fatto pressione per lo sbarco di questi 177 si dovrebbero vergognare per quello che è accaduto
oggi.
Ma
il diritto ha fatto pressione, non le persone.
Le persone di buon senso che volevano applicare la legge. Ma che quelli invece erano fuori legge? Lei ha già deciso che erano fuori legge. Comunque questi qua si devono vergognare, secondo me. Questi 40 che sono scappati non tecnicamente, che si sono dileguati da questi qua fanno il gioco loro, sfidato la morte,
donne stuprate, violentate, come hanno detto i medici,
adesso
le donne.
Mi fai finire un attimo, questi qua fanno il loro gioco, fanno quello che devono fare, cioè dire essere clandestini, senza un documento l'abbiamo fatto entrare, non sappiamo chi sono andati a Rocca di Papa, il Papa ha offerto un gelato oggi, in questo gesto di grande magnanimità, oggi il Papa ha portato il gelato, chissà se le ha portato anche a questi 40 il gelato. Dov'è finito il gelato a questi 40? Si è sciolto questo gelato oppure hanno avuto razione doppia gli altri? No, ma per dire, il Papa oggi ha dato il gelato a questi di Rocca di Papa. Sì, certo, intanto 40 se ne hanno andati. Altro che gelato del Papa, 40 se ne sono andati sotto i nostri occhi senza che noi sappiamo un cazzo di questi. Questo è il punto fondamentale. In altri paesi, senza visto, senza sapere chi cazzo sei e cosa fai? Non ti fanno fare un passo, cazzo! Ordine e legalità! Lo dice anche Lucci, non lo dice il fascista, non lo dice il leghista, non lo dice Salvini. L'ordine, Lucci. La legge, il visto, Lucci, presidente del Consiglio.
Lucci non mi pare Winston Churchill, Lucci fa Lucci come Parenzo,
nessuno
come Parenzo,
è Winston Churchill, tranne quelli che dici tu, che non fanno un cazzo.
Per il ministro Lucci, grandissimo rispetto, va benissimo. È molto simpatico e divertente.
Dai. Luca da Trento, dai, cominciamo, dai, forza, apriamo le cataratte, come si dice, apriamo le cataratte, dai.
Ma sì.
Dimmi Luca, dimmi.
Noi dobbiamo fare come fa l'Australia. Come fa l'Australia?
A me lo dice, amico mio, io prima
arrivano,
che lo dicessi.
Arrivano, li registrano e dopo li mettono su una motovedetta, li spediscono a Papua Nuova Guinea e da lì non escono più. Come fanno gli australiani?
Amico
sono
mio,
inglesi,
io...
sono inglesi, sono razzisti.
Ma io prima di io, prima che Salvini diffondesse, credo intorno alla fine di agosto, quel video di quel generale australiano che diceva no way, eccetera. Noi questa cosa
vecchio,
qui, ma no, esatto, noi l'abbiamo mandato in onda, credo un anno fa. Quando è che l'abbiamo mandato in onda?
Mi spaventa che il ministro ascolti la zanzara.
Ma questo ascolta
sempre quello che viene detto. E appunto mi spaventa.
Ma magari lo sapeva di suo.
Dice, aspetta un attimo. Aspetta che c'è quel video, rimandiamolo.
Ma
capisci?
Non lo so,
quindi
perché non lo mandiamo.
Metti anche la linea all'ottimo
ministro.
Ma no,
non credo proprio che sia così, ma non me ne frega niente. Il punto fondamentale è questo, la roba dell'Australia qui è stata detta anni fa. la linea australiana. Adesso pare che sia diventata, con tutti i limiti, quella del governo. E siamo contenti, per carità. Qui siamo
non
contenti.
Mi sembra sia quella del governo.
Purtroppo no.
E poi è diventata anche la linea francese, mi sembra.
Vabbè,
eh?
Luca, che vuoi, oltre a dire viva l'Australia, bisogna fare come l'Australia?
No, niente. Beh, sì, volevo dire che quella nave lì bisognava non farli sbarcare, e invece fare imbarcare la Boldrini con tutto il suo seguito.
Sulla nave della Guardia Costiera.
La 18, bisognava imbarcare la Boldrini.
La 18 che è una nave della Guardia Costiera.
Sì.
Ma chi gliene frega questo che è nostro o non è nostra?
Nulla,
secondo te, a Luca da Trento gli interessa che la 18 è della Guardia Costiera? Secondo te?
A me interessa che la Boldrini vada sotto un treno.
Questo tu ti auguri la morte della Boldrini, e questo è molto grave. Tu devi combattere le persone, inutile che ridacchi, inutile che fai lo stronzo, devi combattere.
Chi l'ha votata?
Non me ne frega un cazzo, Luca, devi stare zitto su questa cosa qua.
Devi
affrontare le persone con le idee, come faccio io, in maniera anche forte, in maniera anche, come dire, rude. Ma che cosa c'entra augurarsi la morte di una persona? Non c'entra una mazza, non c'entra nulla, niente, zero. Antonio da Milano, sei un coglione dunque, Antonio da Milano. Adesso diranno: oddio, difendi la Boldrini. No, difendo un principio molto semplice, che si combatte con le idee.
Certo, nulla di male difendere la Boldrini, certo,
no,
anzi.
Ma in questo caso sto dicendo, non è che difendo quello che dice, sono la maggior parte delle volte in disaccordo, ma la maggior parte delle volte, poi non si può escludere che possa essere d'accordo qualche volta. Ma cosa c'entra evocare la morte? Noi stessi abbiamo fatto ogni tanto delle incursioni telefoniche, tanto che siccome ci rompono il cazzo, a persone che auguravano la morte a qualcuno, e la polizia ha aperto anche delle inchieste. Ti ricordo il caso napolitano, la stessa Boldrini, abbiamo pizzicato qualcuno che le augurava la morte. E ce lo siamo strainchiappettato. Dunque, sulla morte, augurare la morte a qualcuno, siamo intransigenti. È chiaro o no? Oppure lo devo dire, lo dico anche a te, Davide, che ogni tanto c'hai strane idee e pensi che noi siamo, capito, quelli che auguriamo la morte a qualcuno. Antonio da Milano.
Questo qui è una persona disgraziata.
Antonio,
che ha parlato
Antonio
prima.
Da Milano, dai. Ma certo che è un disgraziato. Che vuole questo qua che fa i segni così dietro il vetro? Antonio da Milano. C'è uno dietro il vetro che si mette a fare, capito, il gesto della
Pronto?
La gente
Antonio,
che perde
dai.
Tempo,
Pronto?
Segnala
ciao,
al sindacato.
Dimmi Antonio, dimmi.
Pronto, ciao ragazzi. Sì, mi chiamo Antonio Fausto di secondo nome.
Sti cazzi. Allora?
Volevo dire... Sì. No, vabbè, ero pienamente... volevo dire che sono pienamente d'accordo
con te. È la cosa più interessante che ho sentito da quando è iniziata la trasmissione. Questo. Non sul serio.
Antonio, dimmi Antonio, dimmi.
La più piccola stronzata vale più di quello che dice Parenzo, quindi va bene.
Ma esatto, ci può stare,
no, volevo dire una cosa, a parte che sono d'accordissimo su quello che hai detto,
sì,
la morte. Poi volevo parlare della questione di Salvini, che secondo me fa benissimo a fare come sta facendo.
Ragazzi, oggi dire, dopo l'accoglienza che ha avuto a Viterbo, ho visto il video che avete mandato in onda ieri in onda, David, e dell'accoglienza che ha avuto a Viterbo, pazzesca, dire che uno è a favore di Salvini è quasi scontato, cioè, perché oggi il consenso di Salvini pare che sia intorno al 35%, addirittura quello personale.
Beh, l'hanno votato.
Molto di più, no?
Dico il perché.
Fermo lì, mo te richiamo, fermo.
I'm Vince from Winnipeg. I love to listen to La Zanzara. I think it's the best radio show on the planet. I love talking about niggers, farting, squirting, gypsies, blowjobs, and fucking midgets. Fucking midgets.
E che cos'è?
Fucking midgets.
E che cos'è?
Fucking midgets.
Sì, arrivederci, buonasera.
I think La Zanzara is the best program ever, and I love Palento.
Il segnale orario vi è offerto da...
Perché non passa Green Network? Ha visto che offerte?
Green Network? Hai sentito la pronuncia di Oxford?
La Zanzara.
E fa l'opposizione con Martina, Librandi, Orfino, è un po' come andare a fighe con Parenzo e Telesi, è matematico che non chiavi.
Qua giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara, da fa l'80024-0024. Oppure se volete mandare un facile messaggi, coppa WhatsApp 393-71-71-701.
Ragazzi, meno male che siete tornati. Per combattere l'astinenza mi sono ridotto a guardare i video di Mauro da Mantova su YouTube. Vi giuro che, fermandomi un attimo adesso, che è ricominciata la Zanzara, mi sento veramente una merda. Però ragazzi, mai più, tutti questi giorni, mai più. Siete veramente due buoni a nulla.
Sai che c'è?
Ah,
dopo 5 settimane una dose di zanzara. È come tornare nel ventre materno.
5 settimane, 5 settimane di ferie, e noi come facciamo?
Guardate che il problema non sono le 5 settimane di ferie che si fanno, sono i 10 mesi in cui vanno in onda questi due stronzi.
Vorrei sapere una cosa, ma chi non ascolta la zanzara dalle 6.35 alle 9? Ma cosa cazzo fa?
Allora, caro Davide, fra poco torniamo sulla questione immigrati.
Ad esempio, cosa fa? Potrebbe leggere un libro tipo i Budenbrock, potrebbe fare delle cose, potrebbe...
Sì,
no?
Quindi... va bene, ma è un gioco, è una battuta, un minimo di ironia, un minimo di ce l'hai, nel tuo DNA
rispondo,
ce l'hai, nel tuo
c'è
DNA
molta,
ce l'hai.
Molto, infatti ho risposto e ho detto, dovete leggere
sì,
un
certo,
libro.
Sì, certo, uno potrebbe fare tante cose, ma se questo qua sprona la gente ad ascoltare questa trasmissione, perché impedire, no? Perché impedirlo?
Perché dovrebbe essere reato, perché mi meraviglio che dopo 8 anni questa... roba in questo modo possa ancora andare in onda, perché non lo so, ci sono tante ragioni, potrei elencarti perché
allora ragazzi leggo sulle cronache di Roma, cronache da Roma capitale. Sterilizzare i topi, sterilizzare i topi, c'è il Campidoglio sì, sì. Per l'emergenza ratti a Roma, pare che ci siano 10 milioni di roditori,
sì, sì,
non pensa ad ucciderli ma a sterilizzarli. Io dico sterilizzi, non ne posso più con queste cose qui. C'è allora, un gruppo
fare...
di animalisti.
Ti do un'idea, in Israele, a Tel Aviv ad esempio, c'è stato anni fa un problema veramente importante di topi.
Beh, come in tutte le grandi città.
Sì, esatto. Cosa ha fatto il comune
che
di Tel Aviv?
Fatto? Che ha fatto? Sguinzagliare i gatti, che ha fatto?
Milioni di gatti.
Ottimo.
Milioni di gatti. E nel giro di poche settimane ha risolto il problema.
Allora, io non so quale sia la soluzione migliore, se quella di Tel Aviv o quella dei veleni o quella delle trappole o quella dei flauti, secondo
alcuni
animalisti. I veleni
è innaturale, perché poi riempi la città, effettivamente sono anche i bambini
che camminano.
Non lo so
ragazzi, ma non si può
gente.
Pensare
gatti.
A cose animaliste.
La soluzione più normale, gatti. La soluzione più animalista
gatti
sono
che,
i gatti.
Gatti che se li mangiano.
Come direbbe Feltri, è normale. Ma tu hai un gatto, il gatto mangia il topo, mi sembra normale. Se tu hai una pistola spari, se sei un negro mangi le banane, se c'è un gatto mangia il topo. Ma questa è normale, è una catena. E cosa c'è di strano? Ho detto un gatto, cosa fa il gatto? Vai a parlare, ma che cosa fa il gatto? Il gatto mi sembra normale, mangia il topo. Il negro mi sembra normale, il più delle volte ruba, quando non ruba salta da una liana all'altra.
E mangia la
ciò
banana.
Spiega perché quando prendono gli
scusi,
autobus
scusi,
corrono
se
sempre.
Scusi, se la interrompo, scusi,
se devi far parlare però. Mi invitate gratis se non mi fate parlare. È una cosa, ma dove frega niente di parlare con questa gentaglia qua che ti chiama. Ma è un piccolo, non mi paga, mi chiamo
oddio, adesso pare che
di me ogni volta che dico delle cose.
Ma scusi, lei
pare che parlare. Ma è una cosa, interrompolo con delle domande stupide, senza che capisca niente. Vengo qua, non sento, devo andare a mangiare e a bere un bicchiere
nessuno.
Di vino e mi dovete rompere i coglioni.
Ma
cosa?
Ma
perché qua c'è gente che lavora.
Ma non ordine,
non è che
dettore.
C'è gente che non fa niente. Ma c'è gente che lavora, c'è gente che fa dei titoli, c'è gente che dice ad esempio gli rom rubano. Non lavoriamo, siamo qui a lavorare, non è che siamo qua a grattarci.
Non è un lavoro
sotto palla. Si chiama così a Milano. Siamo qua a fare parlare lì, a pontificare alla radio. Siamo a lavorare.
Ma fare i titoli,
due cretini che sono qua a parlare tutto il giorno. Dove fare dei titoli, certo. Dire i rom rubano è un lavoro, ma è quella cosa incredibile, non riconoscere che dire che i negri sono dei negri, sono delle constatazioni che fanno arrabbiare, non capisco perché la sinistra si arrabbia, mi devi lasciare, io dico che un negro
scusi,
è nero, è una constatazione cromatica, poi non capisco perché si arrabbiano tutti perché dico questo, cosa incredibile.
10
ti telefonano e poi interrompono, ti rompono i coglioni, chiamano, ti disturbano mentre stai facendo un titolo dicendo che i negri
rubano.
Il 99% delle volte rubano e ti disturbano e tu gli dici ma lavorando stai lavorando tutto il
ma
giorno
che,
qui, non è che vai a rubare
banane, gente incredibile.
Grazie, grazie per
te. Ah, grazie, qua vaffanculo, vado via. Al mio
comunque, giornale. La sterilizzazione dei topi mi pare che sia una cosa che vogliono fare gli animalisti. Da qua siamo partiti. Sentite questo Walter Caporale, che è un animalista di vecchia data. La pillola per topi, dice
Antonello Caporale.
La pillola per topi, la pillola per topi, amico mio. La pillola per topi.
La pillola per sterilizzare i topi, così come anche i piccioni, esiste, è stata già usata in altri paesi, sia nel nord Italia che all'estero, richiede un po' più di tempo, richiede più impegno, richiede costanza, controlli e un po' più di soldi, però è una soluzione definitiva che farà bene a Roma, ai cittadini e a tutti.
Io conoscevo la pillola del giorno dopo. La pillola normale che prendo, la pillola per i topi, amico mio, dai, un po' più di tempo. I topi vanno ammazzati, vanno sterminati, punto e basta. Che ce famo con i topi? Vanno sterminati quando è possibile, non sarà possibile sterminarli tutti, dai.
Non userei il termine sterminati per
ma
i
no,
topi.
No, ma che c'entra? Lo sai, non è che faccio riferimento allo sterminio, sterminati nel senso
no, ma proprio non vanno sterminati, vanno.
Poi senti questo che dice pure, non ci sarebbero i topi se i cittadini non gettassero la spazzatura in giro, ma guarda che non c'entra un cazzo.
Beh, questo... un po' più di igiene aiuterebbe,
dai,
però
ma
questo
sì,
è vero,
vabbè, non diciamo banalità, dai.
Se non ci fosse la sporcizia, se non ci fossero i rifiuti che i cittadini buttano, non ci sarebbe un milionito, perché poi se tu li uccidi loro si riproducono come i piccioni, quindi l'idea del comune di sterilizzarli è una cosa nuova.
Allora Valerio da Milano, vai Valerio, dimmi.
Sì, buonasera, ciao, complimenti per la trasmissione, è la prima volta che ci sentiamo.
Beh, sti cazzi, allora dimmi,
qua.
Dimmi.
Dunque, io sono Valerio Ferretti.
Valerio Ferretti, allora, Valerio Ferretti.
Ho fondato le...
Che ha fondato?
Posso dare il tu, giusto?
Sì, dammi del tu, certo.
Ecco, parli di ordine, io ho fondato l'ordine dei cavalieri dell'amore e della pace.
No, ora, scusa,
io
fermi purtroppo... tutti, fermi tutti. Allora, tu hai fondato
allora,
l'ordine...
Non mi stupisce che sia la prima volta che chiama, tra l'altro la trasmissione giusta è trovata.
L'ordine dei cavalieri
dell'amore della pace.
Ecco, per quale motivo al mondo un signore aspetta,
motivo?
fermo là. Allora, non capisco perché un signore di anni, scusa Valerio, di anni?
40 anni, guarda,
di anni,
40, un'idea tipo, maturata a 35 anni.
Sì, professione?
Dunque io sono consulente finanziario in una compagnia italiana.
Consulente finanziario, amministri denaro di persone?
Sì.
Ecco,
sì.
È bene sapere, questo signore fa
sapere nome e cognome, bravo, bene sapere nome
Valerio
e cognome
Ferretti.
Della persona.
Valerio Ferretti, tutti mi conoscono, quindi sono soddisfatti e mi amano.
Sì, perché, però hai creato 5 anni or sono, se non sbaglio, l'ordine dei cavalieri.
No, ho ideato 5 anni or sono, ho realizzato un anno e due mesi fa.
L'ordine dei cavalieri dell'amore e della pace. Ora, la domanda, la risposta è questa, a che cazzo serve l'ordine dei cavalieri dell'amore e della pace? No, questo è importante.
Serve. A portare l'uomo a una condizione di umanità, non di subumanità, perché comunque
che
mi sembra
dire?
Anche...
Che vuol dire? Concretamente
che
fate?
Vuol dire questa cosa. Quando l'uomo inevitabilmente compie delle scelte non assolutamente o totalmente autonome, si trova di fronte... ha una realtà subumana, quindi ha una realtà.
Lei quando amministra
mascherata...
il denaro della gente però è più lucido di ora. No, glielo chiedo per capire. Quando lei amministra il portafoglio, ok, perfetto.
Lei è fantastico. No, lo so, però a me piace la vostra provocazione.
Scusa,
ma
Valerio,
cose serie.
Chi, sì, serissime, chi fa parte di questo ordine dei cavalieri dell'amore e della pace? Chi fa
ma
parte?
Guardi, è un sistema dinamico e complesso. Quindi,
no, ma dinamica e complesso. Quante persone fanno parte di questo?
Non è quantificabile.
Nessuno.
Uno. Cioè,
non
sei
tu, quindi nessuno.
Solo
uno,
io.
Da solo.
Solo tu.
Solo
beh,
io,
vabbè.
Sì.
Beh, appunto,
solo
questo
io.
Vorrà dire
mi
già qualcosa.
Croce.
Chiedo scusa. Ma no, ma quale croce? Questo vorrà dire già qualcosa. Se uno fonda, è come uno dice, io faccio una trasmissione che non guarda nessuno. Beh, dici, ci sarà un problemino forse. Penso che il problema è sempre degli altri. Ci sarà un problema. Infatti io
ma
pongo il problema che questa trasmissione è ascoltatissima. Il problema no, è ponderabile tutto. È ponderabile che purtroppo questa trasmissione è molto ascoltata, infatti il paese va a puttane. C'è una proporzione, non è che lo nego io.
Lei
si dovrebbe porre la domanda. Come mai? No, ma mi dia retta. Lei si ponga la domanda. Dice, come mai la mia associazione ha soltanto me come unico iscritto? Io il problema me lo porrei. Ma come me lo pongo io ogni giorno? Io non è che dico...
Sì, ha ragione,
capisci?
Io... demonizzare un concetto pulito. Sì.
No, nessuno demonizza il concetto pulito.
È porsi il problema del perché lei è l'unico iscritto a questa associazione. Io capisco che il paese vota 5 Stelle e Lega e la Zanzara è la più ascoltata. C'è anche una relazione.
Allora, non ho capito.
Valerio, questo ordine dei cavalieri dell'amore e della pace.
In cosa consiste?
No, a cosa serve? Però in 10 secondi, a cosa serve?
Sì, velocissimo. Serve semplicemente a portare un po' più di umanità e di amore tra le persone.
Ma che cazzo vuol dire?
E confronto.
Cosa vuol dire? Non vuol dire niente.
Senza limitarsi agli strumenti tecnologici.
Facendo solo lei, però.
Quindi, parlarsi.
Sì, ma non parlarsi.
Amore e pace.
Amore e pace.
Ma parlarsi tra chi? Si parla da solo, perché non c'è nessun altro. Questo è il problema che le voglio porre. Beh, ammetto che gli obiettivi sono meravigliosi.
Beh, sì,
però io me lo porrei il problema. Io mi pongo ogni giorno il problema di dire...
Il seme entra nel cuore, il seme dell'amore entra nel cuore, è il più forte in assoluto e ha ridondanza a livello universale. Noi ci troviamo
ma non è entrato nel cuore di nessuno però, ma questo è tutto vero, ma è solo lei.
L'importante nella vita è la consapevolezza.
Sì.
Quindi
certo,
nel momento in cui
siamo una seduta psicanalitica, che cos'è? Ma che cos'è? Una seduta dallo psichiatra?
Ma deve avere lei la consapevolezza che non c'è un cazzo di nessuno in questa associazione, non io. Io ho la consapevolezza che questo programma è un disastro, il paese sta andando alla rovina.
E come
ho la consapevolezza.
Fermi tutti, fermi.
Quassù e da paura siete tantissimi. Buongiorno popolo di Pontida, è meraviglioso vedere quanto è grande la famiglia della Lega, perché la Lega è una grande comunità fatta di uomini e donne per bene, guidata da un grande leader che tutto il mondo ci invidia, il grande Matteo Salvini.
Salvini.
Matteo Salvini. Matteo Salvini. Vi vogliamo bene, grazie.
Vaffanculo Salvini.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da
Affari a quattro ruote Italia, ogni giovedì alle 21.25 su D-Max, canale 52.
La Zanzara.
Un sacco di chiacchiere, un sacco di polemiche. Io dal 4 marzo sto godendo come un maiale. Tutte le mattine mi sveglio e sono felice.
Come godo, ancora godo.
Ma porca miseria buttana, minchia, vanno a c'era il bomba a Palazzo Chigi, il signor Matteo Renzi. Socco sparava durante il giorno, tutti i minchiati che diceva, ne sparava minchiata a raffica e nessun giornalista che approfondiva quello che diceva. Ora, cacci su Di Maio e Salvini che fanno le dichiarazioni. Ogni dichiarazione che fanno, c'è scassata la minchia a parlare la dichiarazione per Ainata Roioina Tiguoina. Il popolo è con loro, giornalisti del mio pisellone, il popolo è con il governo giallo-verde, rassegnatevi, potete fare tutto quello che minchia volete, non avete che fare, non avete che fare, giallo-verdi vanno avanti, sempre e comunque, vi spaccano un culo, vi spaccano.
Vittorio Feltri. altri su Di Maio.
Ma non ho capito questo cosa intende.
Questo è il grillino palermitano che sostanzialmente...
Sì, no, ma lo so, ma quindi i giornalisti devono continuare a fare i giornalisti, ma indipendentemente da chi governa. Che vuol dire?
Amico mio, perché cerchi di interloquire su un piano razionale col grillino palermitano? Sono invettive!
Ah, no,
è come stare a Hyde Park Corner! È come stare a Hyde Park Corner!
È come stare in un reparto di psichiatria.
Vabbè, ma queste sono le tue opinioni. Hyde Park Corner è una cosa nobile, Hyde Park Corner, no? Cioè, è la stessa cosa, questa è anche la zanzara, è anche questo. No, cerchi di interloquire, scusi signor grillino palermitano, ma i giornalisti, quello pensa che i giornalisti sono venduti tutti, il 90% dei giornalisti sono tutti venduti al regime renziano, plutocratico, e banchieri dei banchieri dell'euro, che cerchi di parlare col grillino palermitano su un piano razionale. Come dici te, devi accompagnarlo dolcemente, magari, no? Dolcemente accompagnarlo.
Devi accompagnarlo a... dove?
Ma non lo so.
A farsi visitare, no? Altri
ma no,
liti,
perché?
A farsi...
Dai.
Ma come perché?
Feltri su Di Maio.
Adesso c'è questo Di Maio qui, che io lo considero poco più dello zero, il quale fa questo tipo di interventi, e io, se potessi prenderlo a schiaffi questa sera, lo farei volentieri, ma non per me. A me non me ne frega niente, a me 1.000 euro in più, 1.000 euro in meno non mi cambiano la vita, grazie al cielo mi sono assicurato una certa sicurezza, però due schiaffi glieli mollerei volentieri su quel faccino del cacchio. Io personalmente me ne infischio della pensione, perché grazie al cielo campo lo stesso.
Quanto prendi di pensione, te lo posso chiedere?
Io qualche anno fa percepivo circa 10.000 euro al mese netti di pensione, oggi ne percepisco solo 8.000, perché è intervenuto il cosiddetto contributo di solidarietà, che la solidarietà dovrebbe essere un sentimento privato, non si può stabilire per decreto. Comunque vabbè, a me va bene lo stesso, me ne infischio di questi 2.000 euro che mi hanno portato via. È ovvio che il popolo abbia votato per la Lega e a maggior ragione per i 5 Stelle, che promettono il reddito di cittadinanza, che è un incentivo a grattarsi il ventre. È chiaro,
allora,
che nel sud
sentiamo...
quelli che vogliono grattarsi il ventre sono numerosi e hanno votato in massa a favore di quel mostrino lì, Pinocchio, che è come Di Maio.
Non voglio avvantaggiarmi, perché...
Se non sbaglio c'era anche la signora Palombelli lì, no? La signora Palombelli, che doveva essere la trasmissione, o no, non è lei la voce della Palombelli? Mi sembra di sì, no Davide?
Era Stasera,
no.
Italia.
Sì, la trasmissione della moderazione, e poi c'è Veltri che dice, vabbè, 1.000 euro, ma per me 1.000 euro non sono niente, ho dovuto rinunciare.
La moderazione ha detto quanto prende di pensione, quindi vabbè.
Su, ma alla fine non cambia niente, cambia di conduttore, alla fine c'è sempre Veltri, di che stiamo a parlare,
no,
vabbè, ma chi se ne frega. Fermi tutti però, ragazzi, fermi tutti. Allora, Parenzo, mi raccomando, silenzio, in silenzio assoluto devi stare, perché qui c'è il meraviglioso rituale magico collettivo per la protezione di Matteo Salvini. Fermi tutti, sta arrivando l'autunno,
bene,
è una stagione complicata, a officiare
ottimo.
Il rito propiziatorio per il governo, che è preso d'assalto dai magistrati,
è un'ottima notizia,
eccetera,
questa
eccetera,
sarà...
ad officiare sarà
il
divino Telmo in collegamento con noi. Divino, buonasera, divino.
Vi salutiamo e benediciamo dalla veneranda casa madre di Genova.
Benissimo, divino, iniziamo subito il rituale, vai.
Ricordiamo a quanti interessati, ovunque si siano, che per partecipare necessita una candela rossa,
eccola,
una
qua,
fotografia di Matteo Salvini,
eccola, sì,
un nastro o anche un fazzoletto di colore verde per cingere la fronte.
Già fatto, divino, io me lo sono
molto
messo.
Molto bene, allora tutti coloro che desiderano partecipare comincino, se non l'hanno fatto, col mettere attorno alla fronte, posizionare attorno alla fronte un nastro di colore verde o un fazzoletto di colore verde.
Sì.
E davanti a sé,
sì,
in posizione visibile,
sì,
l'immagine di Matteo Salvini.
Eccola,
che potrete
qua
trarre da giornali,
sì, da internet,
eccetera.
Poi?
Afferrate con la mano destra,
destra,
la candela rossa,
sì,
accendetela.
Ecco qua.
E se ancora non l'avete fatto, alzatevi in piedi.
Pure, aspetti un attimo.
Dimmi. Una volta accesa la candela rossa,
sì,
sempre mirando in direzione dell'immagine di Matteo Salvini, ruotate lentamente la candela accesa,
sì,
in senso orario e circolare.
Orario circolare
posta,
davanti.
Sì. Ruotatela in senso antiorario e circolare.
Ecco qua.
Posizionatela all'altezza della vostra bocca.
Pure, uno
spengete la fiamma e lasciate cadere al suolo la candela spenta.
Fermi, fermi tutti.
A questo punto,
oddio, si brucia tutto.
Occorrerà procedere con i preliminari, cioè occorrerà,
sì,
scrivere nel modo che vi diremo,
sì,
il nome e i dati natali di Matteo Salvini, e faremo in questo modo.
Vai.
Userete una penna oppure un pennarello che scrivano in nero e,
sì,
se non l'avete potete usare l'indice della mano destra,
sì,
e ciò implica un linguaggio ed una scrittura simbolica che gli studiosi del ramo ben conoscono,
sì,
quindi se avete la penna e il pennarello usate quello e se no usate l'indice della mano destra.
Che bisogna scrivere, Divino?
Anzitutto scriveremo il nome di Matteo Salvini, soltanto il nome di battesimo, quindi scrivete la lettera M in stampatello al centro del palmo della mano sinistra,
sì,
dopo aver scritto la lettera M scrivete,
sì,
le altre quattro lettere del suo nome,
sì,
sempre in stampatello attorno alla lettera M in modo circolare.
Matteo, aspetti che mi sto imbrattando tutto.
Sempre in stampatello,
sì,
ricordiamo che se,
sì,
non avete, credo, una penna o un pennarello potete usare l'indice della mano destra
e fare finta, sì, vabbè,
che ovviamente non scriverà nulla apparentemente, ma nella
apparentemente,
realtà,
certo,
perché nella vostra mente voi vedrete le lettere in stampatello. Ciò fatto,
sì, già fatto,
restano
tu, fatto,
da scrivere le coordinate orarie.
Sì.
Matteo Salvini, noi ve lo possiamo dire, è,
sì,
nato,
beh, sappiamo,
a Milano, sì, il 9 marzo 1973,
sappiamo,
attorno,
sì,
alle ore 22.
Benissimo.
Cominceremo con lo scrivere, fatelo,
sì,
sempre
sulla mano
nel
sinistra,
modo che abbiamo detto,
sì,
partendo questa volta
dal
dorso, dall'avambraccio, cominciate a scrivere il nome della città, che in questo caso è Milano,
Milano
sempre,
sì,
in stampatello,
sì,
partite dal polso,
sì,
scrivete prima Milano,
sì, Milano. Poi,
dopo aver scritto Milano,
sì,
scriveremo le coordinate,
andiamo,
ora,
andiamo,
giorno, mese,
sì,
anno, questa volta in numeri,
sì,
quindi
dica
22,
sì,
in numero,
sì,
poi 9,
9,
3,
3,
1, 9, 7, 3.
Sì.
I preliminari sono terminati a questo punto, figli diletti.
Figli diletti, sì.
No, voi dovrete, sì, ripetere dopo di noi,
sì,
ciò che diremo.
Vai, vai, vai Divino, vada.
Ripetete,
vada,
dopo di noi.
Sì.
Per Matteo il grande, vita e vittoria.
Per Matteo il grande, vita e vittoria.
Ora in linguaggio esoterico, Oster caus imperor.
Oster caus impero.
Utor valem.
Utor valem.
Isi tau.
Isi tau.
Ora nuovamente in italiano. Possano le forze nefaste delle tenebre.
Possano le forze nefaste delle tenebre.
Essere annichilite e disperse.
Essere annichilite e disperse.
E sprofondino nella voragine tetra.
E sprofondino nella voragine tetra.
Il duce puffo Matteo Renzi.
Il duce puffo Matteo Renzi.
Gran pallonaro d'Italia.
Gran pallonaro d'Italia.
Accompagnato da Mortimer il parolaio.
Accompagnato da Mortimer il parolaio.
E mortiscia la derelitta dal tristo sorriso.
E mortiscia la derelitta dal tristo sorriso.
Siano vituperati.
Siano vituperati.
Fino alla consumazione dei tempi.
Sino alla consumazione dei tempi.
Gli esseri immondi.
Gli esseri immondi.
Che hanno portato l'Italia.
Che hanno portato l'Italia.
Sull'orlo del baratro.
Sull'orlo del baratro.
Noi ci stringiamo a corte.
Noi ci stringiamo a corte.
Forti pugnaci e compatti.
Forti pugnaci e compatti.
Al fianco del governo del cambiamento.
Al fianco del governo del cambiamento.
E di Matteo il Grande.
E di Matteo il Grande.
Che sta difendendo i confini della patria.
Che sta difendendo i confini della patria.
E gli interessi legittimi degli italiani.
E gli interessi legittimi degli italiani.
Possa Matteo il Grande.
Possa Matteo il Grande.
Sconfiggere i suoi nemici infami.
Sconfiggere i suoi nemici infami.
Che sono i nemici dell'Italia.
Che sono anche i nemici dell'Italia.
Lunga vita. Prosperità, vittoria e fortuna.
Lunga vita e prosperità, vittoria e fortuna.
A Matteo il Grande.
A Matteo il Grande.
Usbergo del popolo.
Usbergo del popolo.
E suo protettore.
E suo protettore.
A Matteo noi diremo.
A Matteo noi diremo.
Lunga vita e vittoria.
Lunga vita e vittoria.
E adesso giunti quasi al termine,
diretti,
sì. Incrociate le braccia formando una croce di Sant'Andrea, ovvero una X,
sì.
Il braccio destro sopra il braccio sinistro.
Sì.
Ciò fatto, volgete sì. Il volto verso l'altro,
sì.
Chiudete gli occhi, concentrate la mente in direzione sì. Del volto di Matteo. E per l'ultima volta ripetete la formula dopo di noi, sì. Osper causim peror.
Osper causim peror.
Utor valem.
Utor valem.
Isi tau.
Isi tau.
Il rituale è terminato, disgiungete le braccia, posizionatele facendole sciogliere sì. E cadere liberamente. Eccoci il rituale qua. È replicabile ad libitum sì, e il testo... integrale è leggibile anche nella nostra pagina Facebook
benissimo.
Ufficiale.
Grazie Divino, volevo sapere un sì. Parere molto veloce di David Parenzo su questo rituale magico. Parenzo,
ma lo possiamo immaginare
no,
quale
aspetta,
sia il parere
aspetta,
del
Divino?
No, ma figuriamoci, ho sentito per sei minuti un delirio di un povero imbecille sì, e sì, penso sì. Che la sinistra possa ripartire felice e serena.
Parole,
felice. Orbi Mator, incrociate le braccia tu e ripetete con me, mandate a fare il culo quel poveretto di Otelma, ripetete in coro con me amici che siete in macchina, mandate a fare in culo quel povero miserabile di Otelma.
No, qualcuno
mago.
Evidentemente
no, mago.
A cui hai fatto un bocchino
mago.
Perché non
no.
C'è altra spiegazione.
Mago.
E già è
ma come parla mago?
L'idea che tu faccia un pochino
ma scusi mago
divino,
ma come parla mago? Ma ha appena fatto un rituale
esatto.
Ma signor mago ma scusi ma che linguaggio è mago? È il linguaggio no, esoterico le cose
in questa fase quando viene
ma in quale fase?
La tua
ma cosa dice signor mago?
Di abbastarci perché tu non puoi capire il nostro
ma signor mago
normale.
Ma come parla?
Tu
ma
vieni
lei è pazzo mago?
Tu vieni dall'Angipolto
ma lei è pazzo mago?
E tutta l'Italia
ma come
sta benissimo che sei
ma che linguaggio mago.
Assolutamente
mago
un giornalista, un vero giornalista che offenderebbe
mago?
All'idea di essere accostato a te. È
signor mago
quando qualcuno deve
prendete la candela
a te, vuol dire
e ripetete con me
la feccia
usque tandem abutere patientia mea usque tandem abutere patientia mea.
Ma perché non parli così divino?
Ma signor mago,
non parli così.
È un linguaggio divino il suo.
Quale servizietto tu hai fatto?
Ma perché perde così le staffe?
Lettori,
perché perde le staffe? Quali lettori? Quali lettori?
Allora il divino replica. Allora Parenzo, però la conclusione è questa. Grazie divino. Il divino
sì.
È diventato uno
grazie
dei più grandi sostenitori di Matteo sì. Salvini. Questo è il punto fondamentale.
Fossi Matteo Salvini mi preoccuperei a questo punto. Aveva il vento in poppa, adesso c'ha questo poveretto e io francamente come direbbe Feltri mi toccherei i coglioni all'idea di avere dalla mia parte.
Vabbè, questo è tuo
giudizio, sono felice beh assolutamente ho ottenuto come dire sì,
funzionano
sì.
Tanto è vero che abbiamo il governo del cambiamento che noi avevamo patrocinato
noi...
con un altro rituale
ma adesso
tu
voglio dire
avevi detto che il rituale non aveva funzionato
ed è al 60% ed è al 60%
dato,
bravo bravo
oh
divino bravo.
Merdaccia il rituale ha funzionato
ma come parla sto divino ma come
sei
parla sto poveretto
è vero 60%
ma non
divino
scusi,
60%
ma io
governo.
Non ho mai sentito un mago
divino,
parlare
ragione,
in questo modo
60% il governo dopo il rituale del divino divino è andato al 60% il governo, David, dopo il rituale del divino, il governo al 60%. Grazie divino.
Cioè, tu dici che è un fine politologo.
Noi vi benediciamo, amatissimi ascoltatori della Zanzara. Abbiate tanta pazienza, un giorno o l'altro faremo anche un rituale con la vostra partecipazione che servirà ad annullare definitivamente questo coglione. Sì.
Benissimo, grazie. Linguaggio meraviglioso. Vado a fare il culo.
Effettivamente penso che Salvini dopo il rituale del divino.
Io penso che il Partito Democratico possa esultare dopo questo, che è in una fase piuttosto moribonda il Partito Democratico. Però penso che ci siano dei margini. Mercoledì 5 settembre, ore 19:52, dopo 6 minuti di delirio di questo personaggio, penso che possa ricominciare da qua il Partito Democratico. Anche... Poi un mago che si esprime in quel modo,
sì,
con quelle parolacce.
Effettivamente non va bene.
Lo chiamavi DV, ma io metto poi nei panni degli industriali che accendono la radio e che sentono questo qua che fa il rituale, la candela negli studi di Radio 24, la foto, ma che roba è? Ma guarda che i pagliacci si sono impossessati del circo,
Ciro da Caserta.
Io te lo voglio dire, i pagliacci hanno preso il possesso del circo ormai.
Vabbè, quello succede spesso. Ciro, dimmi, Ciro.
Non volevo, è recuperabile.
Dimmi,
fare un'osservazione al dottor Parenzi in particolare.
Non c'è osservazione da fare.
Ciro, non balbettare.
40 migranti, migranti sono scappati, si sono dati alla macchia.
Sì, che vergogna, si dovrebbero vergognare quelli che li volevano in Italia.
Non sono scappati.
Vergognare quelli che hanno fatto una campagna per accogliere in Italia, l'integrazione,
l'integrazione, questi se ne vanno. E quant'altro. Volevo dire questo. Questo significa che praticamente se io fossi un migrante, consapevole di trovarmi nelle condizioni di vedermi riconosciuto lo status di rifugiato politico, non sarei scappato per condannarmi alla clandestinità.
Lei ha ragione, quindi vedi che non è tutta buona monnezza quella che arriva, Davide. Questo qua ha ragione, se uno ha diritto di stare in Italia perché è rifugiato, resta lì, si fa riconoscere lo status di rifugiato, che ha anche certi, non dico privilegi, ma insomma dei vantaggi, essere considerato rifugiato politico, e non è che scappa, va in giro per l'Italia rendendosi irreperibile pure al gelato del Papa. Il Papa ha offerto un gelato e questi se ne sono andati.
Quindi significa che abbiamo 40 potenziali criminali, nel senso che non avendo un permesso di soggiorno.
Affidati alla conferenza episcopale italiana, questi se ne sono nati 40.
Mi perdoni, di che cosa possono vivere
più pericoloso quello che abbiamo sentito fino a pochi minuti fa?
O di crimine oppure schiavi.
Lo posso immaginare, però non sono sicuro.
Questa è l'osservazione. Due sono le cose, perché dovranno pur vivere o di crimine o sotto in condizioni di schiavitù.
Fermi tutti, Domenico, provincia di Vercelli, fermo, Domenico.
Pronto?
Dimmi.
Niente, volevo farti un augurio.
Qual è l'augurio? Dimmi.
Io sono un dipendente della Zanzara e mi dispiace dire ciò che voglio dire, però...
Dipendente in che senso? Sei dipendente dalla Zanzara, non dipendente della Zanzara. Dipendente sempre.
Io non sapevo che facciamo anche delle assunzioni indeterminato. Questo non lo sapevo.
Io l'avevo pensata così addirittura. Ti auguro che ti facciano fuori.
Ma
che ti facciano fuori. Poi adesso la vorrei dire: ti auguro che ti facciano fuori la trasmissione.
Perché?
Ciò sembra un paradosso, visto che ti dico dal 2011 solo 4 volte.
Perché allora? Perché allora vuoi che chiuda questa trasmissione?
Perché mai dato, e forse lo dico a nome della stragrande maggioranza degli ascoltatori della Zanzara, ci hai dato Parenzo. E io ancora non capisco perché.
È così.
Ma Parenzo è vita! Parenzo è cult! Parenzo è vita! Parenzo è cult!
Mi dispiace, io spero che te la chiudano.
Ma vai a fare in culo tu!
Sono d'accordo.
Ma quest'altro è matto.
Non lo posso più sentire.
Sono d'accordo. Non vorrei più sentirvi neanche io, giuro.
Fermi.
Mi stufate.
Ora si appiccia un cannone e Zanzara tutto fuoco.
A belli.
e mi faccio i canne, sì.
Fate la propaganda della droga, siete due delinquenti, pagliacci e imbecilli.
Io non voglio che ti fumi l'erba.
Voi propagandate la droga.
Zanzare e canna, sto a posto, raga. Sto proprio a posto.
La pizza.
La zanzara.
Oggi ci sta mettendo una passione incredibile. Dal balcone accanto la moschea. Accanto. Prima di magnà ci vuole la sua preghiera. Senti come stimola, senti come stimola il cibo, la fame, bello. Akbar.
Il negro che va a dormire nel giardino di Cruciani e gli mangia due pomodori è il top. Ma il top assoluto sarebbe il negro che va a dormire nel giardino di Feltri. Mamma mia, che goduria.
Ho ricominciato oggi a sentire il podcast e prima cosa che sento: io non ho fatto ferie, no, ho lavorato. Ma Parenzo, ma tu fai vacanza tutto l'anno, ma non ti trema la mano quando vai per lo stipendio? Se possa, biancorpo.
Comunque, sai, sulla storia di quel tizio di colore che ha dormito sul mio giardino, diciamo così, sì, e poi si è mangiato un po' di pomodori, ci ho ripensato. Avrei dovuto chiamare immediatamente i carabinieri e denunziarlo molto probabilmente per immigrazione clandestina. Cioè uno che non ha documenti. Poverino. Ma poverino, cioè non è che uno può entrare a casa degli altri, mettersi, creare una specie di letto, una specie di fagotto lì, mangiare i pomodori del mio giardino, del mio orto, e poi tranquillamente prendere, ciondolare e mettersi in giro per le strade dell'Umbria.
Hai fatto una cosa istintiva, giusta, anche umana.
Ma istintiva perché non volevo perdere tempo, non volevo rotture di coglioni, avevo da fare. Ma non per umanità, non per pietà. È un problema, certo,
hai capito anche tu che non era un problema e un pericolo, e quindi hai agito d'istinto nel modo più giusto e razionale possibile.
La gente è un pericolo, uno che vaga, vaga per le città senza parte, senza documenti, è di per sé un pericolo.
Sì, pericolo terribile. Rubano 49 milioni di euro.
Sono incazzato con me stesso.
Belsito è un pericolo.
È stato già condannato per quello,
appunto. 49 milioni di euro, uno che mangia due pomodori.
Ma anche tu,
ragazzi,
con sta propaganda dei 49 milioni, dai.
No, ma propaganda, poi secondo me è una sentenza anche quella discutibile.
Anche tu su sta cosa dei 49 milioni, dai.
Dico che hai fatto benissimo a reagire in quel modo e a farlo andare via. Hai reagito in modo molto razionale.
Allora, voglio farti riascoltare quello che hai già ascoltato nell'introduzione di questa puntata, quel complottista del Ponte Morandi, quel Francesco Citro. Ti faccio riascoltare due o tre files. Guarda, ieri l'ho bastonato, tu non eri in onda.
L'ho bastonato.
Dice che è tutto un complotto, hai sentito, no? Cioè,
ma
l'incidente di Bologna.
Non dovresti neanche dargli la parola, proprio.
Ma che c'entra questo?
Non
dai,
va data più la parola ai ciarlatani.
È un tritacarne questo.
Ma che tritacarne? Si avvalorano tesi.
Ma che si avvalorano? Ma nessuno ci crede. Basta,
bisogna chiudere.
Borgo Panigale, Genova, l'attacco giuridico a Salvini e stragismo internazionale per fermare Salvini. È stato tutto opera di un'unica forza per fermare Salvini, non il 5 Stelle che fa parte di quel sistema, per fermare Salvini. Secondo te in un 6 giorni succedono due fatti all'hollywoodiana? No,
ma chi sono stati?
Successi?
Sauromati? Chi è stato? Cioè
Soros. Chi è che è per i migranti? Chi è per queste cose? 50% degli italiani pensa questo.
No,
pistola,
il 50%.
Non io.
Il 50%.
Un video su YouTube.
Chi se ne frega?
Quante
persone?
No, Testina.
Che cosa c'era scritto? Dicevi in questo video?
Ecco chi ha fatto crollare il ponte di Genova.
Chi è che ha organizzato questo attentato? Scusa.
Bologna è stato l'avvertimento.
Ma organizzato da chi? Qual è il personaggio, il mandante, il burattinaio?
Purtroppo, purtroppo dobbiamo identificare in quel sionismo, sempre in quel sionismo, Macron, Soros, tutta quella gente lì, fino ad arrivare a Parenzo, che è l'ultima ruota del carro.
Eppure Parenzo ha organizzato il complotto.
No, adesso. Parenzo fa il lavoro in Italia di confondere. Parenzo fa parte di quel sistema come tanti altri. Visto che i suoi soci sono dei coglioni, lui è più abile, tutto qui. Ma fanno tutti lo stesso lavoro.
Il signor Francesco da Cosenza.
Non avevo sentito questa parte, lo querello.
Ma dai, su.
Sì, ma devono smettere di infangare.
Aspetta, aspetta un attimo. Ma che te ne frega?
Querelo.
Francesco
basta.
È un matto.
Mi interessa.
Ma è un matto.
È un matto e lo querelo non deve smettere di dire falsità.
Pronto. Oh.
Sì, Citro.
Hey.
Ancora querelo questo.
Cioè, ma che querelico? Perché lo vuoi querelare? Questo è matto.
Perché
è
se
semplicemente
uno dice
matto.
Che io sono, io ti dico, a me non diverte, non mi diverte uno che sputa, che mi sputa. Se uno mi sputa in faccia,
ma non ti ha sputato,
mio,
dice che
nel mio linguaggio, che è quello della giungla, a questo punto gli tiro una testata.
Ma
però
non gli
siccome
deve
non vivo
una
nel mondo
de,
siccome non vivo nel mondo barbarico, ma vivo nel mondo giuridico, se uno mi insulta
ma non ti
e dice
ma
una
ti
falsità,
ha ti ha detto
lo
che...
querelo.
Ma ho capito, ma
siccome mi ha detto e l'ho sentito nell'audio di poco fa che ci sarei io dietro queste cose, questa gente con me non deve passare. Uno mi può criticare
ma
per le
pare,
mie posizioni,
ma ti pare che uno
sulla finanza,
viene portato in tribunale perché ti dice, perché dice che sei uno che hai creato i disastri sul ponte di Genova, dai.
E perché cosa? È certo, è il mio, la mia onorabilità,
ma
certo,
dai.
Così ci penserà due volte prima di dire una fesseria.
Citro.
A meno che non dica stavo scherzando, può dire guarda era uno scherzo.
Citro.
E allora va
scusa,
bene,
scusa, non ho capito,
scherzo.
Tu sei ancora convinto del complotto per buttare giù Salvini, che parte da Bologna, passa per il ponte Morandi e poi la magistratura sul caso Diciotti, non ho capito.
No, a questo punto, visto le minacce, ritiro tutto, nego tutto.
No,
assolutamente.
Ma io non minaccio nessuno, se lei mi offende, mi tira in ballo in cose che non esistono, io devo tutelare la mia onorabilità. Mi sembra chiaro, no?
Il ponte è caduto perché era fortemente usurato, a Bologna era ubriaco. La magistratura ha fatto in questo modo perché era giusto fare in questo modo. C'ha ragione Parenzo.
Ma che fai? Te la fai sotto? Che fai?
Anche qui potrei querelarla perché lei che mi dà ragione mi mette in imbarazzo.
Sì, ritiro tutto, assolutamente. È tutto finto, ho scherzato.
Ma tanto è tutto in audio. Che si è scherzato di che? Tutto in audio.
Chi ha scherzato?
Ormai è tutto in audio. Che hai scherzato?
Frittata, caro.
Ero ubriaco ieri sera, scusate.
Questo.
Ah,
questo
eri ubriaco?
Essere.
Questo può essere, questo... certamente.
Ma scusa, questo... ma ha visto i titoli dei giornali di oggi?
E quali sono? Scusi.
Sì.
Il governo fa un passo indietro sui migranti.
E allora? E allora?
Allora 180, Cruciani, cosa significa allora? Dopo la discussione di ieri, il governo ha paura, figuratevi io se ho paura, che sono un coglione qualunque.
No, che te la stai facendo sotto, siccome hai detto
certo.
Che c'è il complotto per far cadere
certo.
Il ponte, il complotto a Bologna, il complotto contro Salvini, te la stai
certo.
Facendo sotto. Capito?
Ma certo, ma perché è normale, perché è normale, perché il signor Parenzo appartiene a un gruppo che governa il mondo e io non posso parlargli contro, è normale.
Certo. Tu sei semplicemente
saranno
un
gli italiani, come? Saranno gli italiani a fare le loro cose.
Come io già ti ho detto ieri, sei semplicemente un malato di mente. Sei semplicemente
bravo.
Un malato di mente e che ha bisogno, di cure, perché uno che dice, a me non mi interessa di tutte le cazzate che dici su chi governa il mondo, che sono tutte cazzate, ma la cosa incredibile è che dici che c'è un complotto che per far che l'attentato sia l'attentato, l'incidente di Bologna è un attentato, che la cosa del ponte è un attentato e che i magistrati sono in combutta per far cadere Salvini.
Pazzesco,
questo è
pazzesco,
e che c'è tutto un grande
pazzesco.
Complotto.
Ma ti rendi conto che è pazzia? Ma è una pazzia. Si vede che ero in un momento proprio di pazzia, non mi rendo conto di come ho potuto dire una cosa del genere, guarda.
Vabbè,
ciao Matto. Meno male che ci sei tu, grazie.
Bevi di meno, bevi di meno.
Ma in macchina, è pericoloso se gira in macchina, però.
Bevi di meno, ciao.
Basta che ci dica dov'è, in autostrada.
Non mi ricordo da dove. David Bergamo, vai, David.
Ciao Cruci, come stai?
Ciao, ma chi sei, il Mandingo?
Il Mandingo!
Oh, Mandingo!
Beh,
grazie, Mandingo, come va, Davide? Da bene, vedi che nonostante, se non ricordo male, abbiamo posizioni molto diverse su Salvini, sugli immigrati, eccetera, eccetera. È qui infatti che aspetta il ritorno della zanzara. Caro David, perché hai chiamato? No, no. Provo a indovinare. Secondo me hai chiamato per quella cosa incredibile, incredibile, dei 40 immigrati che accolti, come dire, da una parte dell'Italia come fossero una specie di eroi. Gli immigrati della 18 se ne sono andati da Rocca di Papa, dileguati, dileguati da Rocca di Papa. Ah, incredibile.
No, ma
fare?
Secondo te, io ti ho chiamato per dirti questo.
Sì, sì.
Secondo me è la paura. Perché se poi tu tieni delle persone dentro una nave per 2 settimane, sì, ovvio, senza sapere qual è il loro destino, sì, li porti là col terrore, pensano, non sanno che cosa li aspetta, quindi scappano per salvarsi la pelle.
Ragazzi, non uno cosa fa Rocca di Papa?
Ma uno a Rocca di Papa cosa fa?
È difficile.
Cioè, tu dici, ascoltano
poi a Rocca di Papa, ma cosa fa?
Tu dici, ascoltano anche la zanzara e scappano, dici, no?
No, scappano perché giustamente non sanno, non conoscono la lingua. Una settimana non sai come mai non sei giù, non sei su. Ti portano in questo posto.
Nessuno gli dice niente.
Te ne vai,
giusto,
è lì.
Ragazzi, ma che cazzo dite?
Ma chi che sarebbe andato via? Ma anch'io.
Ma no, ma ragazzi,
ma anch'io, tu saresti rimasto a Rocca di Papa.
Scusami un attimo, fermi tutti. Allora, questi qua, l'ho già detto e lo ripeto. Questi qua, questi signori qua immigrati, cosa hanno fatto? Sono arrivati, hanno diviso l'Italia, governi che intervengono. Vengono e l'opposizione sale sopra, interviene
persone,
la Chiesa,
20,
il Papa, aspetta, 20-40 sono scappati,
persone,
comunque
sì,
aspetta
40,
un attimo, no, ma va benissimo tutto, possono scappare, andare via, no, tecnicamente non sono scappati semplicemente perché non erano detenuti, ma il punto è un altro, hanno diviso l'Italia, la Chiesa che li accoglie, il Papa che manda il gelato e poi alla fine se ne vanno, si dileguano da Rocca di Papa senza
ma
che,
si
ma non sappiamo
che crimine hanno commesso,
non sappiamo chi sono, non abbiamo,
come che? Loro non hanno colpa, loro non sanno queste robe che stai raccontando.
Io non sto dicendo che hanno colpa loro, sto dicendo che ma non sappiamo, non abbiamo un nome, un cognome. Ma voi a casa vostra fate entrare la gente senza un nome, un documento?
Allora,
non hanno i documenti, non sappiamo chi sono.
Mi fai dire una cosa seria, per favore? Mi fai dire qualcosa di serio?
L'ho già detto, come si chiama? Viva Lucci, viva Lucci, viva Lucci, viva Lucci, presidente del Consiglio, dimmi.
Mi fai dire una cosa seria?
Dimmi.
Ok, il 29 di passato Angela Merkel era giù nel mio paese in Senegal per tre giorni.
E allora
fammi finire.
Dimmi.
Era lì giustamente perché qua sento dire aiutiamoli a casa loro, che non è più neanche di Salvini e di tutti. Merkel, anziché stare qua, reso socio, Twitter, queste cose qua, ha preso degli imprenditori tedeschi, sono andati lì giù, hanno siglato, fammi finire, no, non tutti. Io
lo
seguo.
Lo fanno tutti.
I cinesi le stanno facendo.
Vabbè, allora?
La Germania le sta. Allora, per aiutare casa loro, devi andare a investire là.
Vabbè,
non partano,
questo lo sappiamo.
Hanno
fatto bene, ti dici. Hanno fatto bene a scappare, andare via da Rocca di Papa. Hanno fatto bene.
No, ma lì è umano, è naturale, perché
è naturale.
Non sanno che destino li aspetta.
È naturale. Per me è naturale. Siamo noi che siamo.
È un allontanamento.
Ma siamo noi che siamo dei coglioni. Abbiamo accolto persone, non sappiamo chi sono. E poi questi qua
ma
se ne sono andati,
la fuga lo fanno i ladri,
loro
sono allontanati,
non sono
volontariamente
saranno andati a fare i cazzi loro, come giusto che sia, ma siamo noi coglioni che li abbiamo fatti entrare,
la pelle. Hanno paura di essere rimpatriati. Questo
certo,
è umano, è naturale,
giusto.
Rimpatriati
cosa,
perché non hanno diritto
farsi.
Non hanno diritto a stare qua, fermo che ti richiamo, aspetta.
Più ascolto la zanzara, più mi convinco che in Italia il diritto di voto e il suffragio universale hanno fallito miseramente. Siamo veramente nella cacca.
La zanzara.
Cruciani, in queste 5 settimane di assenza della zanzara, come Martin Luther King, I had a dream. Ho avuto un sogno, una zanzara libera, libera da interruzioni sul traffico, borsa, ritardo di Barisoni, mezz'ora di giornale radio. Porca puttana, I have a dream, I still have a dream.
Se sono dovuti fare pure 12 ore de pullman sti poveracci, che cazzo, la prossima volta andate a prenderli con la limousine, no?
Eh? Comunque ragazzi, oggi le comiche, a parte la limousine, a parte le battute che ci stanno, i poveracci che vengono da non so dove, eccetera, per carità, 40, Rocca di Papa, interventi di mezzo mondo, il Papa, mobilitazione nazionale, giuristi, magistrati, professori, certo, razzismo, certo, eccetera, certo.
Come è giusto
se ne
che
sono andati, per i cazzi loro
scappati.
E noi non sappiamo chi sono. E c'è pure gente che difende, e c'è pure gente che dice che va bene averli accolti, gente che poi si è data senza
è
dare
ovvio.
Un documento.
È il diritto che lo dice che va il bene
diritto,
che vengano accolti, non siamo
diritto,
noi, sono le leggi di uno Stato democratico.
Leggi che
perché
cosa
si possono cambiare le leggi.
Ma cosa c'entra le leggi?
Si può essere duri,
stiamo parlando del fatto che
si possono
andati.
Fare delle politiche antimigratorie, ma nel rispetto delle leggi. Però se dire questo è dire una cosa di sinistra comunista,
radical chic, ma cosa c'entrano le leggi? Ma cosa c'entra la legge adesso?
Sono andati via perché non erano in prigionia, non è che sono scappati.
Ma non sappiamo chi sono, ti ho detto, non ci sono i documenti di questi.
Ma chi sei? Falli segnalare a chi l'ha visto. Falli segnalare alla. Non lo so, sei spaventato.
Davide, che volevi dire ancora? No, ma non me ne frega. Spaventato chi va. Le persone che possono essere minacciate da questi, le periferie, eccetera.
Ma le periferie, ma anche tu, siamo tutti, viviamo tutti in questo mondo. Non è che tu stesso hai avuto un signore che ha dormito nel tuo giardino e hai fatto la cosa più giusta del mondo, che quella di dirgli,
ho subito una piccola invasione.
Però siccome hai capito il problema, gli ho detto, fratello, dai, questa
Davide,
è la mia.
Che volevi dire, Davide?
Giustamente.
Allora, no, io volevo dirti, cioè, a proposito di quell'ultima cosa, vuol dire che anche tu, in fondo, hai un lato umano diverso
umano,
da quello che cerchi di farci capire. Questo, volevo farti due domande, ma non è uno sfottò, è una domanda, due domande serie.
Certo, hai fatto la cosa più giusta.
Allora, la prima è... Cosa avrebbe fatto Salvini 3 anni fa quando sbarcavano 5.000 al giorno?
Esatto.
Che c'entra,
avrebbero, esatto. Adesso stiamo facendo un casino per 60 persone, 170.
Bravo,
prima
60.
Sbarcavano 5.000, 2.000, 3.000.
Non c'era però.
No, per dire, se ci fosse lui al posto di Minniti che ha risolto il problema, oggi il merito si dice che è di Salvini, però sappiamo che non è così. Però ti sto dicendo, con 5.000 che sbarcano al giorno, avrebbe occupato tutti i porti italiani? Come avrebbe gestito
non
la situazione?
Non lo so, non si fanno i discorsi.
La seconda domanda
okay,
punto di domanda. La seconda è... Salvini, signor Salvini, cosa sarebbe stato senza questo cosiddetto evasione?
Vabbè, ma chi se ne frega
sarebbe
di queste domande
Salvini
qua? Vabbè,
oggi
non sarebbe stato Salvini, ha sfruttato politicamente la questione immigrati, come fanno
allora,
tutti i politici
posto,
del
però,
mondo, destra, sinistra,
grazie,
centro e tutto. Arrivederci.
Giuseppe,
ciao Davide, ti saluto, Mandingo.
Grazie. Salvini e Salvini oggi.
Vabbè,
okay,
grazie a voi, va bene.
Ma non chiamarlo Davide, però, perché sennò pensano che
si chiama Davide.
Ma dagli un altro nome, però.
Perché chi ti
ho capito, ma dici ma ciao Davide, ma Mandingo, no, ma magari
Davide.
Si crea l'equivoco, ho capito,
ma chi se ne frega,
si chiama Davide,
per
cognome.
Che ti vergogni di essere
No, ma va benissimo, per cognome magari così si distingue.
Ma perché
si
ti vergogni di essere accostato al nero? Non
no,
ho capito.
No, tutt'altro, che anzi, anzi
ciao Davide, ciao Davide,
ragazzi.
Ciao,
ecco, Engaie.
Ciao Mandingo, ciao.
Ciao Engaie.
Ma Mandingo dimmi, Mandingo. Che pare che c'è una spada di fuoco sotto sto.
Ma
qui.
Non lo so, è un dettaglio inutile per me.
Ma che?
Inutile.
Mauro, Udine, inutile. Mauro. Mauro, dimmi.
Sì, no, io voglio intervenire per dire che in Italia è necessario un'azione vera, radicale di prevenzione sociale.
Che
cioè, non esiste una,
ma che
vuol dire? Non esiste una polizia di immigrazione, solo
polizia
dedicata...
di immigrazione, che vuol dire
sì,
polizia?
Non esiste.
Cioè tu vuoi te vuoi le SS dell'immigrazione? Cosa vuoi? Non
ma magari.
Ma come magari? Amico mio, le SS dell'immigrazione vuoi?
Ma spiego, magari. 40 persone che escono fuori da Rocca di Papa, non sai se sono sieropositive o sieronegative.
Hanno fatto tutti gli esami medici sulla nave e sotto
fatto?
La nave.
No, sulla nave pare li abbiano fatti.
Le procedure di sbarco prevedono.
Molti di loro avevano la tubercolosi. Molti
ma cosa
di loro
dice
la
intanto la SCAB? Ma lei proprio non sa niente, capisco.
La
scabbia
allora
sicura con una
Mauro,
crema.
Per caso
abbiamo
essere...
intervistato un medico in diretta noi.
Per
la scabbia
so,
sicura
con voi, i giornali hanno parlato.
Ma scusa, per caso tu essere fascista, per caso Mauro?
Sicuramente sono fascista, ma non sono razzista. E questa è una cosa importante, io aiuto.
Ma no, ma è semplicemente sciocco, non so cosa sia.
Io mando aiuti in Ghana e ho rapporti con e quella cosa che mi dà fastidio è che possa essere affiancato il fascismo al razzismo. Non va così. Il problema è dell'immigrazione, è un problema sociale di destabilizzazione e di sostituzione identitaria. Perché tutto
ma
quello
ma
che
lasci stare questo.
No, te lo spiego. Prendo,
ma ha detto delle cose inesatte. A me non interessa se lei è fascista, non mi interessa.
No,
può essere quello che vuoi.
Io sono fascista.
Ma va bene, ma non mi interessa più. Non mi interessa. Voglio discutere del merito. Lei ha detto delle cose false. Quelle persone non erano malate. I medici li hanno verificati sulle avvisate sulla nave e sotto. Come da procedure,
capito? Qualcuno magari qualcosina l'avrà, ma non è
avevano
quello il punto.
Avevano la scabbia e li hanno curati con una crema a tempo un giorno, quindi non c'è nessuno sieropositivo, la stupidaggine che ha detto all'inizio.
Bisogna controllare queste persone quando arrivano
certo.
in Italia.
E così è stato fatto. E così è stato fatto sulla nave e sotto. I suoi figli hanno un altro problema e che hanno lei come padre. I suoi figli, si fidi, hanno un altro problema, che hanno un padre che gli dà questo tipo di educazione, nel quale non voglio entrare nel merito, ma a quanto ho capito è un'educazione in cui lei le insegna non al rispetto, alla tolleranza, ma...
Tu dovresti
sì, certo.
Non dire cazzate,
certo.
Mauro. Ma che cosa c'entra?
Certo.
E non dire
certo.
a me come devo
certo
educare
che glielo do.
I miei figli. Capisci?
Certo.
Mauro,
certo
Mauro,
glielo
ma
do.
Perché dobbiamo
allora,
metterci sul piano?
Cose.
Ma perché devi mettere giù?
Parliamo di immigrazione. Parliamo di immigrazione.
No, Mauro, tu hai detto...
Ma lei ha detto una cosa inesatta.
Signor fascista.
Sull'immigrazione, lei
signor
ha detto
fascista,
una cosa inesatta.
Il punto non è le malattie che hanno, che probabilmente sono stati controllati, caro signor fascista. Il problema è un altro.
Il problema è, secondo me...
Sì, certamente. Il problema, secondo me, è che non sappiamo chi è entrato in Italia, perché non abbiamo nomi e cognomi esatti, non abbiamo... E questi qua vagano sul territorio nazionale, questo
esatto,
è il punto.
Esatto.
Secondo me è semplicemente questo. Poi, per carità, va bene tutto, 40 persone, non sarà la fine del mondo, ma è il principio. In altri paesi, se non c'è il visto, non entri. In Italia sei là.
Negli Stati Uniti e vedi che cosa succede. Clara, se la polizia di immigrazione.
Clara da Milano, polizia di immigrazione. Ma che è la polizia di. Ah, sì, dice
ma non esiste. In Australia c'è forse, sì, forse in Australia.
Clara
c'è.
Da Milano, vai, Clara, dimmi.
Sì, buonasera.
Dimmi, Clara, dimmi.
Mi ha incuriosito il bordello delle bambole, che ho trovato molto bizzarro, perché fosse stato in Giappone me la sarei spiegata di più. Allora, pensavo che probabilmente le persone andranno in questo posto per provarle queste bambole e magari per comprarle un domani, non lo so.
Brava, vero.
Poi mi chiedo se sono importatori questi che hanno aperto questo bordello.
No, che cosa che ti spaventa? Non ho capito.
No, non mi spaventa assolutamente niente. Era così, pensavo che secondo me le persone vanno lì per provarle. E l'altra cosa che mi incuriosiva era...
Beh, certamente
voi...
non vanno per guardarle, su questo non c'è dubbio. Se uno va, sicuramente
no,
per provarle.
Per provarle e per comprarle, visto che hanno un prezzo comunque importante.
Cioè, secondo te vanno là, le provano e poi casomai se le comprano e le portano
sì,
a casa? Cioè...
Sì, secondo me sì.
Ma guarda che è difficile, perché sono fatte, come dire, sono quasi l'altezza è quella delle persone normali, cioè sono roba in silicone e costa pure un sacco di soldi adesso.
No, infatti è quello che dico, allora magari qualcuno si è fatto un'idea, prima di comprarla la vuol provare, è tutto quello che mi domandavo. Ma
tu ci andresti? Tu ci andresti con un bambolo?
No.
No, non ci andresti con un bambolo?
No, non ci andrei. Non
ma perché? Per provare? Mi sembra interessata anche.
Ma può darsi. Ma
cioè,
non
mi sembra interessata, al sesso sicuramente sei interessata, immagino, no?
Uh-huh.
Quanti anni hai, scusa?
52.
52 anni, cazzo, cioè ancora sei, il sesso sicuramente ti interessa. E magari
sono
vivace,
certamente.
Che vuol dire vivace, scusa?
Che il sesso è una cosa interessante, importante nella vita.
Certamente,
signora,
52 anni, eccetera. Ma ti interessa, che ne so, anche il provare l'esperienza di una bambola uomo? Perché lì c'è anche una bambola uomo. Si chiama Alessandro.
No.
Un big gym.
No.
Alessandro si chiama.
Alessandro,
ti giuro,
mi piace.
Come Milan.
Sì, Alessandro, come Milan. Si chiama Alessandro.
Ma è una cosa vergognosa, però. Cioè, si chiama come Alessandro Milan la bambola della cosa.
Si chiama come Alessandro, ti giuro. Si chiama Alessandro.
Alessandro Milan.
Ma no, Alessandro Milan. Alessandro, ci sono milioni di
trovo una cosa vergognosa questa. Veramente sei da querela.
Scusa,
proprio.
Qual è la cosa che ti interessa di più nel sesso?
Ma io fossi Milan farei querela a quel posto lì. Ma come si permettono?
Che cosa ti interessa nel sesso di più, Clara? Hai provato tutto a 52 anni? No, per questo te lo dico.
Non lo so se ho provato tutto. Non si sa se si è provato tutto nella vita. No, io volevo chiedervi tra qualche mese di intervistare quegli addetti alle pulizie di questo posto.
Perché?
Cioè, vorrei capire come vanno a lavare queste bambole.
Si dice perché le bambole si sporcheranno del seme degli uomini.
Vedi come sono tifoso, l'uno dopo, tra l'uno e l'altro, la persona che è addetta a pulirle. trova interessante andarla a intervistare.
Ciao, ciao amica mia.
Ciao, ciao, ciao. Ciao.
Che fai di mestiere, Lucia?
Il mestiere più vecchio del mondo.
La puttana.
Ma quel giorno che tu parlavi con me, io ero occupata, stavo facendo un ciupa ciupa.
Lucia!
Ciupa ciupa. Mi vergognavo di dire ciupa ciupa, che avevo fatto un calippo. Ciupa ciupa. Calippo? Ciupa ciupa. Ascolti, io volevo parlare anche del sindaco di San Fior, che mi ha dato 74 o 75 anni. Quello scemo bastardo. Ciupa
ciupa. Beh, adesso fai il suo lavoro.
Perché sì, quello è un bastardo proprio. Leghista di merda.
Ma perché? Che ha fatto sto coso?
Ma
adesso
quello ce l'ha a morte con me. Ciupa ciupa. Quello scemo bastardo.
Lucia!
Sono bella, sono simpatica, io ho tutte le specialità. Faccio bene e ciupa ciupa dentro.
Lucia!
Ma quanto puttana!
Lucia!
Questa felicità!
Ciupa ciupa!
Che dura un minuto!
Ciupa ciupa!
Ma che forza ci dà!
Lucia!
Faccio bene e ciupa ciupa dentro.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da
Affari a quattro ruote Italia, ogni giovedì alle 21.25 su Dimax, canale 52.
La Zanzara.
Ma vuoi mettere Gruscià Torino a troie con le bambole? Ma vuoi mettere? Più conosco le donne e più voglio la gomma.
Volevo dire a questi, oh, ve ne dovete andare, capito? Fuori di qui, tutti incazzati. Io li voglio. L'altro dice, oh, ci rubano tutto. Ma questa gente che si ritrova lì, ma non ha proprio un cazzo da fare. Vabbè, ma che cazzo di popolo siamo? Un popolo al top.
E Cruciani, io e la mia ragazza ci stiamo per separare perché lei non vuole ascoltare la Zanzara. Io invece vivo con i podcast. Siamo al top.
Allora, caro David, tu ti sei indignato per il fatto che una delle bambole, il bambolo presente all'interno di questo bordello, sì, chiamiamolo così, di Torino, che è sulla bocca di tutti, di cui tutti parlano, abbia preso come nome Alessandro. Perché ti sei indignato?
Lo trovo una cosa vergognosa, perché inventare il nome di Mila, Alessandro.
Ma
Mila,
che c'entra Alessandro?
Anche irrispettoso verso un programma straordinario, bello, uno nessuno e 100.000 che lo ascolto, peraltro, ma non lo dico per piacere, tutte le mattine sono in macchina a lavorare, sì, vado in giro, eccetera, e lo ascolto con gioia, veramente meraviglioso, bello, sì, leggero.
E dunque non si può chiamare
questi vergognosi, no, questi vergognosi chiamano una bambola Alessandro. Cioè, lo chiamassero Giuseppe, voglio dire, ma che è più attinente, una persona di una correttezza morale, di una direttura.
Scusi, Mila, signora Virginia.
Ma ti rendi conto, ma come si permette?
Pronto,
ma come
pronto
si permette?
Allora,
dico,
buonasera.
Come se lo chiamassero Sebastiano, come Barisoni, ma vergogna, ma chiamatelo Giuseppe, che quelle porcherie le fa, e dategli il nome del bambolo, il nome di Crucia. Ma no, ma date per le porche, per il tipo di porcheria, il nome giusto è Giuseppe.
Virginia
Giolito.
Io
chiamarlo Alex Milan.
D'accordo, abbiamo capito.
Ma vergognoso, ma allora, veramente, Virginia, ma non c'è scherzo, eh?
Virginia Giolito è la creatrice di questo che abbiamo chiamato il bordello di Torino, sì, con le bambole. Buonasera, bene, buonasera, buonasera.
Benissimo, faccia buonasera.
Perché avete chiamato Alessandro il bambolo, l'unico bambolo che c'è?
Allora, ce lo siamo trovati così, ma può anche chiamarsi Alejandro, secondo me. Alejandro forse è un po'
Alejandro,
ma lo chiami Giuseppe, lo chiami Giuseppe,
lo chiami Cruciani.
È vergognoso che avevate scelto il nome di Milan per chiamare
non
quel bambolo.
Ma non è il nome di Milan, Alessandro, ci sono migliaia di persone in tutta
Senti,
Italia.
Non mi convincerai del contrario. Non mi convincerai di ancora più grave
però
sarebbe
dire
stato se si fosse chiamato Sebastiano.
Allora, però scusa un attimo.
Ancora più grave, ritengo.
Virginia. Virginia, allora pronto. Facciamo così, il prossimo bambolo, perché sì, magari avrete un'evoluzione, diventerete più grandi e avrete molte più donne che vengono lì, il prossimo bambolo voglio che si chiami Giuseppe Cruciani, il bambolo Cruciani.
Questo può avere un senso, questo può avere un senso.
Sarebbe stata
la nostra cura chiamarlo così, Cruciani.
Allora, io voglio dire, come vanno le cose, le prenotazioni fino a quando sono...
Io so che al momento siamo pieni fino alla fine di novembre quasi.
Fino alla fine di novembre, cioè se uno oggi vuole andare nel bordello per le bambole a Torino, l'Umidos, non si può andare.
Non si può perché è tutto prenotato. Troverà
un'altra cosa da
tutto
fare.
Prenotato, sette donne e un maschio ci sono,
sette
giusto?
Sette donne e un maschio, sì.
Sette bambole.
Comunque va benissimo.
Ma le bambole sono quanto costa una bambola?
Donne a pagamento.
Quanto costa una bambola?
Comprare una bambola un prezzo tra gli 800 e i 2000 euro.
Minchia, però 800 e 2000 euro perché sono
un materiale pregiato, diciamo. No, perché sono
l'effetto è quello della è realistico l'effetto. Tu l'hai toccate quelle bambole?
Sì, le ho toccate. Allora, secondo me riproducono il turgore tipico di una donna giovane. Quindi morbida ma turgida, sì.
Cioè, tu belle perché sono formose. Tu ci andresti con la bambola, scusami, adesso per curiosità, tu.
Allora, Virginia, a guardarlo ci andrei.
Ma no, adesso tu perché devi vendere il prodotto, dai,
no,
su.
No, perché è un bel bambolo Alejandro, interessante.
Vuole, sì, vabbè, d'accordo, però adesso voglio dire, tu
ancora
vabbè,
questo affronto. Devi vendere ancora, lo chiami Cruciani, no, Alessandro.
Devi vendere il prodotto.
È irrispettoso verso una persona che è un grande professionista.
Giù il microfono, ce l'ho davanti Alessandro, è vero che c'è Alessandro il Grande, c'è un sacco di gente famosa, però scusami Virginia, però adesso davvero tu devi vendere il prodotto, ma non mi puoi dire che andresti con un bambolo, dai, su.
Senti, allora Alessandro è molto ben dotato, per cui ha anche due dotazioni.
Quanto è lungo, scusa, quanto è il pisello di Alejandro?
Tra i 16 e i 18 ci sono due misure.
Cioè, in quindi, che senso due misure, scusa, che puoi allungarlo, non ho capito.
Certo, sì. Si può scegliere, si misura a 30, ragazzi.
Certo, sì. Ho capito, ma che roba è.
Cioè, ma Alejandro piace anche agli uomini, voglio dirvi solo.
Ci vanno anche gli uomini con Alejandro?
Sì, sì.
Cioè le prenotazioni con
Alejandro ci sono anche degli uomini, sì.
Cioè hanno prenotato anche degli uomini. Ma che tipo di uomini vanno? L'età? Adesso non mi dire tutte le età perché
ma
non c'è credo.
Ma che igiene c'è? Ma qual è l'età? Ma che igiene c'è?
Questo lo chiediamo.
Che igiene c'è?
Allora, l'età è veramente vasta, perché non pensiamo che vadano solo i meno giovani, perché non è così.
Cioè quello più giovane che ha prenotato più o meno che età?
35.
Cioè, 30, beh,
è considerato
giovane.
Giovane.
35 sono in Italia, giovane. Uno da 35 anni che se vuole divertire con una bambola. Ma scusa, giustamente Parenzo dice una cosa che non è una cosa assurda. L'igiene,
no.
C'è uno che succede i primi giorni, avete trovato già delle tracce su queste bambole? Immagino di sì, no?
Dunque, c'è un regolamento da rispettare. Poi naturalmente una volta che sono lì dentro, usare preservativo.
Cioè, uno, scusami se sono crudo, però in queste case c'è un uomo che va lì con la bambola, deve venire dentro il preservativo?
Sì.
Cioè, sulla la bambola non si può imbrattare,
sì,
diciamo.
Non si può imbrattare, esatto. Prima regola, non imbrattare. Seconda regola, togliersi gli anelli e le collane che possono ferire queste bambole, tagliarle.
Sì,
E poi, basta, sono due le regole. Non si mettono nella doccia, perché le bambole non si possono mettere nella doccia e poi via. Possono fare quello che vogliono.
Cioè, scusa, il sesso...
Non sono neanche sterilizzate.
Questo sesso... Sono sterilizzate, certo, saranno pulite.
Sono sterilizzate come? Hanno un procedimento complesso, 2 ore in più.
Cioè alla fine della giornata, o tra una cosa e l'altra, chi è che pulisce queste bambole, tra un cliente e l'altro? C'è qualcuno che pulisce?
Che ha fatto il corso di formazione, sembra una stupidaggine, ma è così.
No, è così, perché
l'esperto che pulisce le bambole.
No, sì.
Tra un cliente e l'altro? Tra un cliente e l'altro?
E queste sono 7 bambole, per cui cercano di fare in modo che non ci sia subito la bambola appena utilizzata, naturalmente, perché per 2-3 ore non possono...
cioè tra la stessa bambola 2-3 ore non può essere
deve
utilizzata.
Deve stare ferma.
Deve stare ferma, pulita, rimessa a posto,
sì,
eccetera.
Sì,
scusa, una curiosità, il sesso orale, la bambola lo può fare?
Sì, certo. Esattamente come succede normalmente.
Ma no, esattamente come succede normalmente adesso questa qua, caro Davide. Anche questa è grossa, dai, su. Adesso capisco che devi vendere il tuo prodotto, Virginia, ma non si può dire che le bambole fanno il sesso orale, fanno i pompini come le persone normali, dai, tu.
Sì, ma ti metti lì, sì, certo.
Ma scusa, che c'è un meccanismo a risucchio nella bocca, c'è un certo meccanismo, che c'è?
Allora, senti, ma tutto sta nella tua abilità, cioè non è la bambola di per sé, è la tua abilità.
Cioè l'abilità, ma di solito è il contrario, ma di solito è il contrario, è l'abilità della bambola. Io posso anche stare immobile, fermo.
Ma che porcheria, ma che schifezza è, ma è un degrado assoluto.
Degrado, è la realtà.
Siamo partiti già male dando il nome di questa bambola.
E scusa, il Big Jim che fa?
Non voglio sapere i nomi delle bambole femmine, perché potrebbe essere...
Quali sono i nomi? I nomi delle bambole, quali sono?
Dunque, no, ho detto non voglio sapere. Io li so tutti, Kate, Hillary,
Kate,
Molly, Eva, Arisa,
Kate.
Naomi e Bianca.
Beh, allora, Bianca, Bianca, la figlia di una persona che conosco.
Insomma, siete tutti comunque. Bianca, la cosa più urgente è cambiare il nome ad Alessandro.
Eva è quella che è andata subito per la maggiore, primo giorno.
Chi?
Eva è
chi? Ma perché?
Che... Perché ha le fattezze mediterranee, dunque è un po', come dire, un po' sinuosa, morbidosa, tettona, culona.
Ma qual è la ragione sociale del vostro lavoro? Cioè, quando lei paga, lei è iscritta, immagino, alla Camera di Commercio da qualche parte, certo, per questa attività, no? E com'è iscritta? Cioè, che tipo di attività è? Com'è registrata?
La categoria merceologica è un sexy shop.
Ah, sexy shop.
Per forza,
ah, ecco, quindi è un sexy shop.
Comunque, siamo sicuri che è tutto legale, assolutamente.
Vabbè, certo, ma questo va da
abbastanza... non possono entrare.
Vabbè, ma questo mi pare abbastanza scontato, altrimenti uno non parlerebbe, non direbbe che c'è sexy shop. Ormai noi sappiamo anche la via, no? Cioè,
no,
la sappiamo la via, ma chi se ne frega poi della via. Uno prenota sul sito e va lì tranquillamente solo dopo. Ma scusa, i prezzi allora quali sono per andare con ste bambole? I prezzi
variano dagli 80 euro mezz'ora fino a tanto
che vuol dire?
Un'ora, 100? Fino a quanto vuoi, se uno vuole stare con la bambola.
Cioè, chi ha prenotato pure per 4 ore, 5 ore?
Sì, è vero, 4 ore è vero. Sì,
4 ore, dunque 4 ore quanto costa?
Eh sì, ci si accorda, insomma.
Scusa,
dietro i prezzi, no?
il bambolo sì. Penetra?
Sì.
Il bambolo penetra, però per esempio il cunnilingus con la bambola non si può fare, inutile, perché il cunnilingus non si può fare.
Che porcheria.
Certo, direi di sì.
Ecco, dunque, la bambola, certo, con la bambola si può penetrare oppure farsi fare il sesso orale, questo è il punto, no?
Esatto, sì, appunto, come
se uno tocca un seno, un capello, che succede? Sembra vero?
Io è bello, è sempre...
È bello, che bello, che bello, quale bello, quale bello, quale bello, vabbè, amica mia.
È a metà tra il seno di una giovane e quello rifatto di una donna adulta.
Il turgore di una donna giovane, ricordano i turgori di una donna giovane.
Ricordo,
vabbè ragazzi,
sì,
è l'ultima evoluzione del sesso, secondo me, io non ci andrei mai, però...
È l'ultima proprio.
Io non ci andrei mai, però, se uno guadagna così, è legale,
ma
va bene.
Ma per carità, ma
attività economiche, Confindustria, mettiamo questa associata. Mettiamo questa associata.
Ma non
ciao,
diciamo
ciao,
perché.
Ciao amica mia, ciao. Lumidolz, grande bordello a Torino.
Grazie. Ciao.
It's the beginning of the end. So you might as well set fire to your friends. Gennaro da Caserta, incredibile quello che avete sentito, quello che accade. Ero molto curioso anche della pulizia, come venivano pulite le bambole, c'è tutta una tecnica, non si può praticamente eiaculare sulla loro pelle o finta pelle, sul silicone, ma dentro il preservativo, cosa incredibile. Questo è il dettaglio più interessante. Gennaro da Caserta, Gennaro.
Devi andare a provare, Betty.
No, non ci vado, Gennaro.
L'intervento mio era sul passaggio di Feltri, no? Ma io volevo capire una cosa su certi aspetti, no? Ma Feltri è pensionato, perché lui ha dichiarato
pensionato,
che...
pensionato dall'ordine dei giornalisti, cioè dalla cassa dei giornalisti.
Però è il direttore di un giornale, giusto? Che non tanti,
non lo so,
tanti
come,
italiani
non
leggono,
so come
leggono.
Non so come pochissimi reggono quelli che devono leggere, non so quali sono
le cose. Insomma, con le pensioni che paga il giornale Libero, con i contributi
paga,
che avrà
messo,
sicuramente...
Non hai capito ancora, non è che
dei contributi, no?
Ma questi sono i contributi che ha pensato Feltri, la cassa dei giornalisti,
con
che
i soldi
pagano
pubblici che i partiti passano al giornale, giusto, ai giornali, alle testate giornalistiche.
È una testata che ha preso, non so se li prende ancora, un sacco di contributi pubblici, certamente, come
pubblici,
il Foglio, come altri giornali.
Giusto, secondo te?
Per me i contributi pubblici ai giornali.
Vittorio Feltri pubblicamente te lo dice un cittadino italiano che lavora onestamente, sei un buffone, denunciami.
Ma che perché ti deve denunciare? Ma non lo so, non c'è qua Feltri, che cazzo ti devo dire?
No, cioè... io, e poi approfitto del mezzo radiofonico per fargli arrivare in me.
Feltri, Vittorio Feltri, sei un buffone.
Ma perché? Perché? Dimmi, perché Gennaro, perché è un buffone? Spiegami.
È perché è come i politici. E poi si spara. E poi parla di solidarietà.
Ma
pensione, ma la... 2000,
sì, 2000 Gennaro, Gennaro. Ho capito, ma Gennaro, quello ha fatto dei contributi, ha dato dei contributi durante tutti gli anni in cui è stato, diciamo, al lavoro come dipendente di un'azienda, ha versato dei contributi.
Il giornale ha assorbito da soldi pubblici.
Ma che cazzo c'entra? Quello potrebbe lavorare per un altro.
Ma come c'entra? Ma come che c'entra?
Gennaro, allora, per me i soldi pubblici ai giornali vanno cancellati tutti. Forse non capito come la penso io. Vanno
posso dire da cittadino.
Che gli vuoi dire?
Tu sei un buffone.
Ma
sei
perché?
Un buffone.
Perché un buffone? Perché
sei un buffone. Perché con le dichiarazioni che ha fatto 10.000 euro al mese. A me
netti,
non
fa... netti.
Netti, punto, netti.
Netti, meno 2.000.
Gli hanno tolto 2.000 euro sto poveretto. Che doveva decidere lui la solidarietà se far... Tu sei un buffone, Vittorio Feltri, buffone.
Vabbè, ciao.
Denunciami
di che? Ma chi ti si incula? Maurizio dalla provincia di Ravenna. Maurizio, dai.
Buonasera. Io volevo dire questo. Io in arte mi chiamo il Divino Cristio.
No, scusa, aspetta, fermi tutti. Qui abbiamo già una specie di orgia di divini stasera. Cioè,
sì,
già,
Cruciani, se tu vai su Google e scrivi
Google,
Divino Cristio...
Google, no Google, su Google. Dove devo andare? Su?
Su Google.
Sì, su Google.
Scrivi Divino Crizio e viene fuori.
Divino Crizio? Divino
sì,
Crizio.
Con la K.
Benissimo. Che cazzo fa il Divino Crizio?
Il Divino Crizio si occupa di astrologia sessuale, cioè i segni corrispondenti a tutte le attitudini sessuali. Perché io ti devo dire questa cosa, io sono un ragazzo diversamente abile.
Il sesso
mi ha curato. Io praticando sesso ho migliorato l'energia sessuale e l'energia mondiale.
Fermi tutti, sesso mi ricordo, tu spesso vai da Costanzo ogni tanto.
Sì,
allora, il Divo Crizio, il Divino Crizio, però il Divino Crizio va messo a confronto sul sesso e su altre cose con il signor Parenzo. Per cui, caro Divo Crizio, come cazzo ti chiami? Divo o Divino innanzitutto?
Divino
Crizio. Tu sostieni, oltre a fare astrologia del sesso, dei segni, vabbè, d'accordo, che il sesso ti ha curato da che cosa?
Da delle mie difficoltà fisiche, a livello di muscolatura. Cioè, io quando sono con la donna, mi dà un'energia, questo lo sa anche Sgarbi.
Scusa, scusami, Divino Crizio, ma tu che tipo di disabilità hai?
Ho una disabilità fisica, una distrofia muscolare.
Cioè, sei sulla sedia a rotelle, non ho capito.
No, nella sedia a rotelle no, però ho queste difficoltà nella camminare, non posso correre. E io corso.
Cioè, sei un po' claudicante, diciamo, no?
Ecco, sì.
E il sesso come ti ha aiutato?
Mi ha aiutato che mi ha rilassato.
Vabbè,
mi ha fatto stare meglio.
Ma
mi
sei
ha
attivo?
Dato un'energia,
ma sei attivo,
una vitalità.
Sei attivo sessualmente?
Sì, sono attivo. È la cosa più bella.
Scusami Crizio, un attimo, ma tu appartieni a quella categoria di disabili che hanno avuto bisogno per fare sesso di delle prostitute oppure no?
Allora, io mi sono rivolto anche a prostitute e non mi vergogno.
Aspetta, però... fermi tutti. Il seguito domani, perché voglio approfondire anche con il signor Parenzo, stasera siamo andati lunghi, eccetera, eccetera. Il Divino Crizio, la disabilità, il sesso e l'astrologia, domani alla Zanzara. Ciao Divo. Ciao Divo.
Ciao Divino.
Divino, ti chiamo domani. Ciao ragazzi.
Va bene, ciao.
Buon divertimento, buona serata.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
alle 8. Lo dica a voce alta.
Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.